Okay. Buonasera a tutti. Cominciamo con l'appello del segretario comunale. In silenzio per cortesia, grazie.
Buonasera. Scaramellini Marco. Presente. Romualdi Francesco.
Presente.
Viglianisi Demetrio. Ah sì. Biglioli Giulia. Scusate. Zoia Sergio. Veraldo Giorgio. Proietti Luigi. Voltoni Gianluigi. Giordano Maria.
Punto di domanda.
Eccola. Pini Corrado. Bettini Davide. Della Cagnoletta Giuseppe. Zoe Andrea. Bianchini Beatrice Maria. Muffatti Riccardo. Maspes Cristina. Renzi Francesco. Ruttico Dario. Massera Andrea. Dell'Erba Barbara Paola. Benini Patrizia. Del Curto Simone. Iannotti Michele. Songini Roberta. Bernardi Michele. Tam Lisa. Bettinelli Francesco. Dizzino Donatella. Spolini Alessandro. Un momento assente. Gioli Rita. Cerri Giocondo. Maspero Alberto.
Ci sei anche tu? Ah, Morelli anche.
No, mi scuso, Morelli Pierluigi, mi scuso. Maspero Alberto assente. Aspetta. 30 i presenti. Ah, arrivato Maspero. 31 i presenti e 2 gli assenti. Numero legale costituito, prego.
Grazie. Allora, comunicazioni Presidente Sindaco, non c'è nessuna comunicazione, quindi passerei subito alle interpellanze. Alla prima, riguardante campagna ripudio alla guerra emergency, perché non aderire, risponde il Sindaco, cui cedo la parola.
Sì, grazie Presidente, buonasera. Dunque, io nel mio messaggio natalizio ho voluto esprimere quello che è un sentimento comune, perché riflettendo sull'anno trascorso è giusto allargare lo sguardo a quello che accade nel resto d'Europa e del mondo. Condividiamo quello che è un valore supremo al quale tutti dobbiamo ambire, al di là delle ideologie e delle convinzioni personali. Anche se i conflitti non coinvolgono il nostro paese, anche se sono lontani da noi, ne siamo intimamente toccati. Non solo. Nel caso della guerra in Ucraina, la nostra città si è attivata e continua a farlo per accogliere e sostenere chi ha dovuto lasciare territori diventati pericolosi. Questo è essere contro la guerra, questo è essere per la pace. Certamente guardiamo con preoccupazione a quanto sta avvenendo, certamente auspichiamo un intervento risolutore da parte della diplomazia, ma ciascuno di noi ha un approccio personale a queste problematiche e riteniamo siano le parole le più appropriate possibili a sollecitare la riflessione. Rispettiamo chi manifesta con gesti plateali la sua opposizione alla guerra, assecondando la propria indole, ma allo stesso modo abbiamo riguardo nei confronti di coloro i quali, pur disprezzando la guerra, non condividono queste azioni, fino a considerarle strumentali, preferendo vivere intimamente questa convinzione. Come amministrazione comunale, il nostro impegno è nelle azioni quotidiane, nella partecipazione convinta alle celebrazioni, nella promozione di iniziative per ricordare gli orrori della guerra e della bieca violenza che porta con sé. Proprio lunedì scorso, per la giornata della memoria, abbiamo organizzato dei momenti di riflessione e messo a disposizione materiale per approfondire i tragici eventi che hanno coinvolto i nostri padri e i nostri nonni. Lo faremo anche per il giorno del ricordo. Ricordare e dibattere su quanto è avvenuto è molto più educativo, soprattutto per i ragazzi, di uno striscione che, in quanto ostentato, rischia di essere travisato nella sua finalità, come una propaganda, nell'eccezione negativa del termine, fine a se stessa. Conoscere gli orrori della guerra, passate e presente, favorire la divulgazione dei fatti è molto più importante a nostro modo di vedere. Come amministrazione comunale abbiamo scelto di trasmettere un messaggio di speranza attraverso le parole e offrendo occasioni per riflettere sull'assurdità della guerra. Ciò premesso, comunque, venendo alle richieste contenute nell'interpellanza, rispondo che prima di ricevere e leggere l'interpellanza non ero e non eravamo a conoscenza della campagna citata, delle modalità di adesione e neanche del fatto che altri comuni abbiano aderito. Ho chiesto agli uffici di verificare al protocollo in ingresso se fosse arrivata la nota allegata all'interpellanza e la verifica ha dato esito negativo. Valutato però che mi si chiede se io ritenga utile prendere in considerazione la richiesta formale di incontro proposta da Emergency, rispondo che volentieri fisserò un incontro non appena perverrà la richiesta. A seguito dell'incontro riferirò al gruppo di maggioranza per le valutazioni del caso. Grazie.
Grazie a lei, Sindaco. Consigliere Dioli.
Grazie Presidente. Allora, io oggi pomeriggio, mentre pensavo, potevo immaginare quale poteva essere la risposta del Sindaco all'interpellanza, ho cercato di individuare due fattori positivi, cioè qualche fattore positivo che potesse, indipendentemente dalla risposta ricevuta a questa interpellanza, che potesse darmi motivo di soddisfazione per questo passaggio in Consiglio Comunale. Allora, io ne ho trovati due riflettendo, poi mi esprimerò sulla soddisfazione proprio rispetto alla risposta. Però, indipendentemente dalla risposta, ecco, io ho due motivi per essere soddisfatta. Allora, dunque, il primo motivo è quello che si parla di pace. Parleremo di pace per un quarto d'ora in Consiglio. E questa è già una cosa positiva. Ripeto, indipendentemente dalla risposta che può arrivare, che può essere che è arrivata dal sindaco, abbiamo preso in considerazione la possibilità di parlare di pace e di fare un discorso di pace in Consiglio Comunale. Il secondo motivo di soddisfazione è quello di avere finalmente la platea piena di persone. Quello che si auspicava nel notiziario del 2024 riguardo alla partecipazione dei cittadini, che è carente, perché sono sempre vuote quelle panche lì del pubblico. No? Ecco, questa sera sono piene. Perché? Perché questo discorso sulla pace interessa alle persone. Probabilmente, cioè nelle serate del Consiglio Comunale in cui le panche sono vuote, le persone forse non ritengono che quello che si discute possa interessarli direttamente. Quindi questo, secondo me, è il secondo motivo di soddisfazione. Dopodiché, ecco, passo alla soddisfazione riguardo alla risposta. No, non sono soddisfatta. Perché? Perché chiaramente l'iniziativa di Emergency, sul discorso dell'impegno di Emergency non credo ci sia dubbio, è apolitico, si interessano oltretutto non soltanto di guerre recenti, cercano di prevenirle, si interessano di guerre da anni oramai, da quando è stata fondata, si interessano di guerre in Africa, fanno interventi in Africa e quindi in ogni luogo dove effettivamente c'è bisogno. Allora, il nostro impegno non è assolutamente, cioè mi sembra poco visibile, nel senso non ci mettiamo in mostra. Parlo al plurale perché anche io faccio parte del gruppo delle donne per la pace. Allora, non ci mettiamo in mostra, non urliamo slogan, la nostra presenza è silenziosa. Quello che propone Emergency non è soltanto l'esposizione di uno striscione. Allora, è un percorso da fare per prevenire la guerra, non per intervenire a sostegno dopo che le guerre sono già esplose. dopo che le guerre sono, devono essere gestite, e deve essere gestito un percorso di pace in una situazione comunque di guerra. Cioè, quello di Emergency che propone, quindi l'impegno che propone Emergency, è a prevenzione, quindi è un percorso da fare in una situazione in cui la guerra non è ancora esplosa, quindi è un percorso di pace in una situazione in cui non c'è ancora la guerra. Quindi è quello che noi possiamo fare sulla valorizzazione dell'articolo 11, quindi di modi per valorizzare i contenuti dell'articolo 11 ce ne sono tantissime. Purtroppo non sono soddisfatta, mi impegnerò personalmente, però, visto che la richiesta di Emergency non è arrivata perché non esiste una rappresentante locale di Emergency, purtroppo. Quindi è per quello che non è arrivata al comune di Sondrio. Quindi mi impegnerò personalmente per far arrivare questa richiesta da parte di qualche altro rappresentante di Emergency che non sia necessariamente del luogo. Dopodiché, niente, mi spiace che per ora non sia ancora stata raccolta questa proposta. Speriamo che in un futuro si possa fare. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. La successiva, viabilità e parcheggi a Mussini, quali tempi e modi, risponde l'assessore Del Marco.
Mi sono dimenticata di dire una cosa. Sì.
Grazie Presidente, grazie signora Violi. Rispondo sul parcheggio in oggetto. Stiamo concludendo le procedure di esproprio. Abbiamo già raggiunto l'accordo e liquidato tutti i proprietari, ad esclusione di uno di essi, con cui abbiamo provato a risolvere con una mediazione. Malgrado gli sforzi, non è stato possibile ad oggi arrivare a una soluzione amichevole, quindi è stato necessario attivare una procedura di mediazione formale, con l'ausilio di tecnici di parte, oltre a un tecnico terzo, per la definizione dell'importo da corrispondere. Tecnici che sono già al lavoro e con cui a stretto giro contiamo di chiudere la questione, per poi effettuare la presa in possesso delle aree e procedere così con la gara di affidamento dei lavori e di successivo cantiere. Il progetto esecutivo è pronto ed approvato e l'opera è già finanziata. La tempistica ipotizzata è quindi di cantierare entro la primavera e, in base al cronoprogramma dei lavori, è auspicabile la consegna dei cittadini entro fine 2025. Per il tema di viabilità, oltre ad incentivare i controlli della polizia locale, stiamo studiando nuove soluzioni per limitare ulteriormente la velocità dei veicoli di passaggio dalla frazione e garantire ulteriormente la sicurezza. Abbiamo acquistato dei dossi rallentatori a fine 2024 da installarsi in sostituzione degli esistenti. Stiamo valutando anche di inserire dei restringimenti puntuali o dei parcheggi a raso a bordo strada, con lo scopo di creare dei brevi tratti di senso unico alternato che obbligheranno le auto a rallentare. In questo modo potremmo ridurre da un lato la velocità e dall'altro ampliare gli stalli, che sono sempre necessari. Altri due interventi che miglioreranno la sicurezza sono i seguenti. Il primo è lo spostamento della fermata dei Pullman sulla provinciale sul lato sud della frazione, con la creazione delle relative piazzole di sosta, che permetteranno quindi di non avere più le soste sulla sede stradale del mezzo e garantiranno l'imbarco dei passeggeri in sicurezza. Questo cantiere è previsto per la primavera 2025, quindi tra poco. Il secondo è la creazione di un marciapiede oltre a un'isola spartitraffico sull'incrocio nell'ingresso sud, opere che verranno effettuate con il parcheggio prima citato. Riguardo alla proposta invece di istituire il senso unico sulla frazione, vi sono varie scuole di pensiero, ma i contrari sembrano i più favorevoli. Le controindicazioni sono che questa soluzione limiterebbe non poco la fruizione dell'abitato oltre gli esercizi commerciali. Su tutti questi interventi è comunque in corso un confronto continuo anche con gli stessi contradaioli, che pur non avendo tutti la stessa visione delle soluzioni sono però disponibili alla collaborazione. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Consigliere Morelli.
Grazie Presidente. Allora, da una parte sono soddisfatto della risposta perché l'assessore mi ha fornito degli elementi
che non avevamo, che non avevo e che probabilmente molti anche cittadini limosini non avevano, cioè sul fatto che a breve partiranno i lavori, se ho capito bene, fine in primavera, per essere conclusi entro fine anno. E questo è sicuramente una buona notizia. Sarei anche contento, se sarà possibile, se ci sarà l'occasione, penso di sì, di vedere questo progetto in commissione, visto che abbiamo ancora un paio di mesi prima della primavera, tanto per poter avere anche noi qualche informazione in più sui cittadini mossini che, come ci hanno segnalato queste criticità, probabilmente hanno bisogno e vorrebbero anche sapere di più. Dopodiché, su alcune soluzioni, io sui dossi rallentatori non è che non sono favorevole, però spesso all'interno delle frazioni in alcuni casi sono utili, dove ci sono situazioni sicuramente pericolose, ma anche esagerare quei dossi rallentatori non è per forza la soluzione migliore. Però proviamo, io non è che ho delle soluzioni, nemmeno ho scritto qua dentro di fare il senso unico alternato, perché le soluzioni anche noi siamo disponibili a studiarle insieme, se vorrete ascoltare anche la nostra opinione. L'importante è che il problema venga risolto, perché ancora un po' questo problema c'è, nonostante i tentativi e anche le soluzioni proposte qualche anno fa. Ho capito che i contrari sono di più dei favorevoli per quanto riguarda il senso unico alternato in questa specie di bisticcio. Io non lo so, non ho fatto un sondaggio fra i cittadini mossini, però magari si potrebbe anche pensare che non tutto la strada, ma un pezzettino della strada, magari il pezzettino in cima, quello lì potrebbe anche diventare a senso unico. Però ripeto, ragioniamoci e tutti insieme, e cerchiamo di non lasciare passare ancora troppo tempo con questa questione aperta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Passiamo alle interrogazioni. Nuovo ponte ferroviario a passare alla ciclopedonale, capiamo meglio cosa ci aspetta. Parola all'assessore Del Marco.
Grazie Presidente. L'attuale ponte ferroviario, così come indicato nella premessa dell'interrogazione, deve essere sostituito, con costi a carico di RFI che ha la necessità di intervenire. Il ponte è sottoposto a vincolo monumentale. RFI pertanto ha richiesto la dismissione dell'attuale ponte con successiva demolizione alla sovrintendenza, la quale però ha dato parere contrario ed ha imposto che lo stesso fosse ricollocato in una posizione vicina all'attuale, non accettando invece una sua collocazione diversa, per esempio a deposito. Pertanto possiamo affermare che l'inserimento della travata esistente nella nuova collocazione è figlia delle indicazioni date a RFI da parte della sovrintendenza. RFI ha quindi indicato lo spostamento della travata esistente in posizione laterale rispetto alla sua posizione attuale, al fine di un mantenimento funzionale e conservativo dell'opera, della sua valenza storica ed in base ad esigenze tecniche e di cantiere. L'amministrazione, in un'ottica di collaborazione tra enti pubblici, ha valutato di farsi diligente nella ricerca di una soluzione condivisa, operando un'analisi critica delle proposte avanzate da RFI, al fine di minimizzare quanto più possibile gli effetti negativi in fase di cantiere e ottenere un utilizzo futuro del manufatto utile ed integrato con la rete ciclopedonale esistente sulle due sponde del Malero. Si sottolinea che tutte le opere per la ricollocazione del vecchio ponte, compresa la riqualificazione funzionale statica, saranno a carico di RFI, così come la manutenzione straordinaria futura. Il lavoro di rimozione della struttura esistente e della realizzazione del nuovo ponte inizialmente prevedevano l'intera occupazione del parcheggio di Valdomoro. Grazie alle interlocuzioni avute con RFI ed in particolare all'ultimo incontro che abbiamo avuto insieme all'ufficio tecnico il 15 gennaio scorso, durante il quale abbiamo ribadito la necessità di conservare quanti più posti auto possibile, abbiamo ottenuto una variazione sul layout del cantiere, in modo da rendere fruibili almeno una quarantina di stalli nella fase di maggior espansione dei lavori. Piccolo inciso, i 200 posti che sono indicati nelle premesse dell'interrogazione non mi risultano, io ne ho contati 131 più 6 per i camper, non so se l'indicazione che era riportata considerava altri spazi. Inoltre, l'intera cantierizzazione dovrà prevedere uno sviluppo progressivo per fasi che preveda di occupare il meno possibile sia per i parcheggi che per le aree. Su questo aspetto siamo già intervenuti e vigileremo per ridurre al minimo l'occupazione del suolo pubblico. Queste indicazioni sono già state verbalizzate e a oggi possiamo ipotizzare che il cantiere vedrà una prima fase con la sola occupazione di parte della via Vigoni e del lungo Mallero, una seconda con il montaggio della gru e del manufatto, con occupazione di parte del parcheggio di Valdomoro. Per quanto riguarda l'espansione del cantiere, durante la ricollocazione del manufatto esistente non abbiamo ancora un layout definitivo, ma in base alle dimensioni e al posizionamento più a valle è plausibile che gli spazi utilizzati saranno uguali se non inferiori. Per quanto riguarda l'interruzione del percorso pedonale, al momento posso dirvi che durante il periodo di rimozione dell'attuale ponte di posa del nuovo, i camminamenti saranno interrotti soltanto nel momento in cui le operazioni si staranno su di essi per esigenze di sicurezza. L'area di cantiere, in ogni caso, verrà rimodulata in base anche alle necessità. Sul parcheggio provvisorio di Via Ventina, che era un altro punto dell'interrogazione, posso rispondere a quesito confermando che l'amministrazione si è adoperata, come la convenzione, per agevolare i necessari contatti da parte di RFI con la proprietà dell'area, da destinarsi a parcheggio provvisorio. Contatti che, da quello che ci risulta, sono stati avviati con profitto. Indicativamente, nel parcheggio provvisorio di Ventina potrebbero essere ricavati da 30 a circa 40 stalli. Poi si sottolinea che a breve verrà completato l'ampio parcheggio di Via dello Stadio, che offre un gran numero di posteggi in zona. Per concludere, anche nel caso in cui il parcheggio provvisorio diventi definitivo come indicato, non si ritiene di dover rinunciare all'idea del raddoppio del parcheggio di Valdomoro. Sarà una valutazione da fare eventualmente ad opera conclusa. Si sottolinea che al termine dei lavori RFI dovrà ripristinare le aree in maniera adeguata, riportandole allo stato precedente ai lavori. Ciò ci permetterà di ritrovarci un parcheggio rimesso nuovo in ogni sua parte, quindi pavimentazioni, cordoli, verde, illuminazione, eccetera. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, l'auspicio è sempre quello di parlare di queste opere in commissione, anche per dare a tutti la possibilità di intervenire, dire la propria, di esprimersi. Noi, lei Assessore lo sa bene, sollecitiamo sempre questi confronti, però ogni tanto ricorriamo anche all'interrogazione. Speriamo di restare aggiornati, anche perché mi pare che queste opere, comunque, non essendo finanziate dal Comune, non rientreranno nel triennale delle opere pubbliche, quindi non ci sarà sempre l'occasione del triennale per parlarne, ma eventualmente ci sarà concesso di fare qualche domanda a riguardo, spero. Allora, questa sera abbiamo qualche informazione in più circa l'occupazione del parcheggio di Valdomoro, che, come lei ha detto, è importantissima, e meno se ne occupa meglio è. I 200, io ammetto di averlo preso dall'articolo che ho letto, erano mal contati 200, sinceramente pensavo fossero ben più di 131, magari non 200, però cambia poco, diciamo. Pensavo che ne venissero un po' di più dallo spazio di Via Ventina, devo essere sincero. Siccome non sono un fan dello sdoppiamento del parcheggio di Via Valdomoro verso l'alto soprattutto, speravo anche che la risposta potesse contenere un qualche ripensamento. È vero che i numeri non coprono il raddoppio del parcheggio, però lei stesso ha fatto presente come, seppur non vicinissimi, ma i nuovi parcheggi in Viale dello Stadio sono comunque una risorsa da tenere presente. Proprio perché l'area lì, io credo che verrebbe, a mio avviso, penalizzata da una costruzione di questo tipo. Qualche chiarimento anche in merito all'occupazione e alla chiusura eventuale del passaggio ciclopedonale che porta al Parco Bartesaghi, perché quello è fondamentale, nel senso che è molto utilizzato, anzi è la principale, diciamo, arteria che porta le persone in bici e a piedi lì, quindi tenerlo chiuso sarebbe un problema. Poi l'opera sta da fare, l'abbiamo detto, in tutti i modi, quindi c'è poco da c'è poco da discutere. E vengo all'ultimo punto, che è quello dove francamente lei non mi ha risposto, sulla passerella ciclopedonale. Cioè, qual è la valutazione che è stata fatta per creare questa, cioè lei mi ha spiegato giustamente che la sovrintendenza ha messo dei vincoli, però io rimango di questa idea, cioè mi restano grandi dubbi sull'effettiva utilità di quella passerella, perché a 20 metri c'è il settimo ponte che ha delle corsie dedicate e protette già utilizzate. Chi arriva dal settimo ponte, cioè scusate, chi arriva dal sottopasso, chi arriva da via Aldo Moro e deve andare al parco Bartesaghi, mai più salirà per fare una passerella ciclopedonale e tornare indietro. Tutt'al più lo può utilizzare chi arriva da via Aldo Moro e vuole andare magari verso il centro. Mi sembra veramente tirata un po' per i capelli una soluzione di questo tipo. Pensavo mi stesse sfuggendo qualcosa, ma però in questo momento non mi è stata illustrata una valida motivazione, nel senso sarei anche curioso di sapere quali erano effettivamente, perché io ho letto che l'unica alternativa era, poi la sovrintendenza probabilmente avrebbe detto di no, ma portare le travate a utilizzarle all'altro ponte, ma non era possibile anche per dimensioni, quindi la mia perplessità è proprio quella della soluzione della passerella ciclopedonale. Si dice anche in urbanistica, si parla spesso del fenomeno della scorciatoia, no? Dicevo la stessa cosa prima. Se noi facciamo andare le persone da un punto A a un punto B facendogli fare un giro largo, lo vediamo in tanti giardini pubblici, poi la gente inizia a tagliare lungo il prato e crea il sentiero. Perché? Perché se devo andare a Parco Bartesaghi seguo il settimo ponte e vado giù di lì, non andrò mai su una passerella ciclopedonale che è posta fuori dal percorso. Questo vabbè, questa soluzione però è molto comoda. È comoda perché accontenta la sovrintendenza, accontenta RFI che non deve spostare niente perché lascia tutto lì, e beh, sarebbe stato molto complicato comunque spostarla. È tutto a carico di RFI, però questa è una cosa che dico sempre, RFI siamo noi, cioè noi siamo qua perché siamo Comune di Sondrio, ma RFI è un ente che poi i soldi non è che li prende dallo zio Paperone d'America, no? Quindi spendere dei soldi che li spende RFI va bene, però bisogna sempre tenere conto di questa cosa qua. Quindi le opere secondo me devono essere sempre fatte se sono utili, perché se non sono utili qualche dubbio e qualche alternativa bisogna sforzarsi di trovarla, e io purtroppo conservo tutti i dubbi su questa passerella ciclopedonale, e quindi sono soddisfatto per una parte di risposte che mi ha dato e non soddisfatto per quella parte che francamente mi rimane ancora un po' oscura, il ragionamento che è stato fatto. Poi magari in commissione, quando parleremo dell'avanzamento dei lavori, avremo modo di approfondire. Grazie.
Grazie a lei. Successiva interrogazione, ventilazione meccanica controllata nelle scuole cittadine, risponde l'assessore Del Marco.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa interrogazione, la scuola Torelli citata è stato oggetto di un intervento complessivo che non ha riguardato soltanto l'installazione del sistema PMC, ma bensì un miglioramento sull'involucro e sugli impianti che porterà benefici in termini sia di salubrità dei locali che di risparmio energetico. La riduzione dei consumi, confrontando le stagioni precedenti con la stagione 2023-24, si attesta tra il 20 e il 25% circa del consumo totale di gas per riscaldamento e acqua calda per tutti gli edifici serviti, ovvero dalla scuola Torelli, della scuola Infanzia Munari, dell'asilo nido, dell'auditorium Torelli e della palestra. Le VMC sono entrate in funzione a marzo 2024 e un eventuale effetto sulla riduzione dei casi di assenza per malattia non è ancora valutabile, perché richiede l'analisi di dati pluriennali, dato che ci sono variabili non valutabili sul breve periodo, come per esempio la contagiosità e la diffusione delle influenze stagionali. Poi bisognerebbe essere in grado di valutare le assenze
e a cosa sono dovute, e non saremo mai in possesso di queste informazioni perché riguardano dati sensibili di cui anche la scuola non è in possesso. Discorso simile per la valutazione della riduzione dei consumi grazie alla VMC. Non è ancora possibile valutarli e comunque l'intervento di efficientamento globale ha generato riduzioni importanti anche e soprattutto grazie all'isolamento, alla sostituzione dei serramenti e della tipologia di impianto termico indicato in precedenza. La funzione del VMC non è quella di ridurre i consumi relativi al riscaldamento, ma quello di ricambiare e purificare l'aria interna principalmente, con estrazione e filtraggio dell'aria e parziale emissione di aria esterna pura. Qualche beneficio sui consumi relativi alla climatizzazione si potrebbe avere in estate sugli ambienti dotati di impianti di condizionamento e raffrescamento, ma non è il caso delle nostre scuole. Certamente, per rispondere alla seconda domanda, è intenzione dell'amministrazione di installare questa tipologia di impianti nei nuovi edifici, in quelli con interventi di ristrutturazione di primo e secondo livello ed in particolare nelle scuole. Per darvi qualche esempio pratico sui lavori in corso, saranno inseriti anche nella lavorazione del Palazzo Balilla, del Merizzi, così come nella palestra del Parco Ovest. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Va bene, allora purtroppo non riusciamo quindi ad avere dei dati ancora, diciamo, con una parvenza scientifica. Ecco, mi rendo conto assolutamente che per quanto riguardava i consumi sarebbe stato molto difficile, in quanto non si potevano scindere da quello che era il lavoro di isolazione. Anche se comunque su questo io dissento parzialmente, perché infatti non aprire le finestre porta un vantaggio anche nella climatizzazione invernale senza dubbio, pur risibile probabilmente rispetto a quello che è la climatizzazione. Invece il dato molto più interessante che sarebbe da tenere monitorato è proprio quello dell'assenza, almeno più interessante per quanto riguarda me. Mi rendo conto che non è semplice. Non è assolutamente, secondo me, necessario fare una discriminazione sulla ragione, per un dato che sia puramente indicativo, okay, sulla ragione delle assenze. Tendenzialmente nel picco influenzale le assenze sono per l'influenza, tendenzialmente. E mi rendo conto che il paragone di anno su anno è molto complesso, ma istituto contro altro istituto, invece, mi aspetto che sia più semplice da valutare. Era una delle ragioni principali, devo ammettere, di questa interrogazione, avere questi dati, perché comunque appunto io ritengo che la salubrità dell'aria, il miglioramento di salubrità dell'aria che viene portato da questo tipo di impianti sia veramente significativo e effettivamente utile, per come è stato scritto nell'interrogazione, per rallentare o fermare di molto i contagi all'interno delle classi, le quali ovviamente poi si trasformano in minori contagi nelle famiglie, nei posti di lavoro di conseguenza, eccetera, eccetera. Il Covid qualcosa ci ha insegnato che è sicuramente prima fermi il contagio, meglio è. Quindi bene, bene questo lavoro, bene perché è effettivamente molto interessante, bene che c'è un interesse per portarlo anche altrove. Sinceramente nel Palazzo Balilla secondo me è molto meno interessante che nelle scuole, perché è interessante laddove c'è una popolazione densa come è nelle aule scolastiche, e su questo, ecco, forse è l'unica cosa su cui c'è un neo di soddisfazione, perché effettivamente va bene dire che lo vogliamo fare, però è molto molto vago, cioè mi piacerebbe che si riuscisse a quantomeno portare la proposta nel programma delle opere pubbliche, o almeno cercare dei fondi, darsi dei termini e avere comunque una previsione per poter arrivare a dare a tutta la città questo, che mi sembra veramente un impianto molto interessante. Grazie.
Grazie a lei. Successivo a container sul tetto come finita, parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, a seguito della precedente interrogazione,
Adesso diamo un aggiornamento su questa seconda puntata, diciamo, dell'interrogazione. Dunque, a seguito della comunicazione ufficiale del Comune di Sondrio datata 8 maggio 2024, la Direzione Lavori ha avviato un dialogo continuo con l'ufficio tecnico per adempiere a quanto richiesto e individuare la soluzione progettuale più idonea. In data 20 giugno 2024 è stata depositata la variante progettuale finale come già previsto. In questa fase la Direzione Lavori ha presentato una serie di verifiche strutturali accompagnate da 3 proposte alternative per il rivestimento della centrale termica. La prima, lamiera aggrafata in continuità con la copertura esistente, come previsto nel progetto originale. Seconda, pannelli ingrigliato in linea con altri interventi urbani già realizzati. Terza, rivestimento a verde con l'impiego di essenze vegetali. Per garantire una valutazione approfondita delle alternative proposte, l'ufficio tecnico ha deciso di coinvolgere la Commissione del Paesaggio, sottoponendo le soluzioni alla sua attenzione. Nella seduta del 22 luglio 2024, la Commissione ha ritenuto necessario un ulteriore affinamento del progetto, con l'obiettivo di alleggerire ulteriormente l'impatto estetico del nuovo volume. In particolare ha suggerito di introdurre elementi costruttivi verticali costituiti da doghe distanziate per creare un gioco di luci e ombre sulla facciata e di prevedere soluzioni cromatiche diversificate valutando 2 alternative, doghe verticali scure su fondo chiaro e viceversa. Accogliendo queste indicazioni, la Direzione Lavori ha elaborato le varianti richieste ed ha provveduto a trasmettere i rendering aggiornati in data 8 agosto 2024, includendo entrambe le soluzioni suggerite dalla Commissione. Successivamente, nella seduta del 9 novembre 2024, la Commissione del Paesaggio ha espresso parere favorevole, individuando come soluzione ottimale il rivestimento con doghe verticali scure su pareti retrostanti di colore chiaro ed ha chiesto di tinteggiare la copertura con la stessa tinta delle doghe verticali. Definita la scelta progettuale, la Direzione Lavori ha proceduto con la realizzazione delle opere, rispettando puntualmente tutte le indicazioni fornite dalla Commissione del Paesaggio e assicurando l'adeguamento dell'intervento alle esigenze estetiche e funzionali richieste. A seguito di questa ricostruzione veniamo ai 2 quesiti a cui si risponde in questo modo. Allora, come si evince dalla descrizione puntuale delle attività svolte, la finitura del manufatto era strettamente connessa alla fase conclusiva dei lavori, in quanto questi non erano ancora stati conclusi, erano ancora in corso. Le modalità adottate si inseriscono in una prassi consolidata che prevede un dialogo costante tra gli uffici comunali e la Direzione Lavori, al fine di individuare le soluzioni più appropriate per garantire il miglior risultato possibile nel rispetto delle norme vigenti. In questa prospettiva, gli uffici tecnici hanno ritenuto opportuno coinvolgere la Commissione del Paesaggio, come auspicato nella precedente interrogazione e forse anche in considerazione di essa. Pur non essendo un passaggio strettamente necessario, in quanto né il fabbricato né l'area urbanistica lo richiedevano. Questa scelta dell'ufficio tecnico si suppone sia stata fatta per arricchire il progetto con un contributo qualificato e garantire un esito finale adeguato. L'intervento è poi stato realizzato seguendo le indicazioni fornite ed il risultato finale. Il risultato finale rispecchia pienamente le prescrizioni della Commissione del Paesaggio. Secondariamente, in merito alla richiesta in oggetto, si ritiene opportuno precisare che la presunta difformità rispetto alle norme edilizie riguardava opere ancora in corso di realizzazione, poiché i lavori non erano ultimati. Tanto è vero che la presentazione di una variante in corso d'opera in prossimità della fine lavori rientra in una prassi consolidata comune alla maggior parte dei cantieri edili. La verifica della conformità, la gestione dell'iter progettuale e la rilevazione di eventuali irregolarità competono esclusivamente agli uffici comunali preposti, che operano in piena autonomia rispetto all'amministrazione. Tali uffici hanno svolto le proprie funzioni di controllo e di indirizzo secondo un iter regolare, garantendo la corretta esecuzione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione del Paesaggio.
Grazie Sindaco. Consigliere Spolini.
Grazie Presidente. Allora, in merito a quanto riferito dal Sindaco, Sondrio Democratica vuole stigmatizzare un po' la situazione che si è venuta a creare, nel senso, senza entrare nel merito dei passaggi dall'ufficio tecnico Commissione Paesaggio, ma quanto più poniamo la preoccupazione sul fatto che creare un precedente di un container messo sul tetto di un'abitazione, il cui impatto estetico, francamente, è vero che il bello è soggettivo, chiaramente, giusto? A me l'assessore Di Asio mi piace sempre molto come si veste, però anche lei sindaco si veste estremamente bene, quindi il bello è soggettivo. Però se l'assessore Di Asio domani mattina si svegliasse e venisse in canottiera in consiglio comunale, potrebbe farlo, perché magari non viola nessun tipo di regolamento, ma magari sarebbe... Lo speriamo tutti, esatto, e quindi come tutti speriamo che domani mattina non si svegli nessuno e decida di mettere la centrale termica sul tetto di casa. Perché? Perché è vero che la prima interrogazione era stata fatta in corso di lavori, però il risultato attuale è quello di aver coperto un container con uno steccato sostanzialmente, e non è bello. Adesso oggettivamente, sindaco, non mi può dire che quel rattoppo, come direbbero, c'è un detto veneto che dice che il tapon le pesor del buso, non è bello, ma soprattutto perché domani qualcun altro potrebbe dire: visto che è stato concesso, lo voglio fare anch'io, perché dentro la mia centrale termica occupa una metro quadratura del mio appartamento, io la metto in cima. Secondo noi questo, anche perché un dovere dell'amministrazione pubblica è comunque cercare di regolamentare quello che è decoroso. A maggior ragione, scusatemi, se questo avviene nell'abitazione dell'assessore all'urbanistica. Io ho grande stima dell'architetto, quindi, però mi dispiace proprio che capiti anche nell'abitazione dell'architetto. Insomma, è come se domani mattina si decidesse di mettere un cartellone pubblicitario che si può fare sul mio edificio con scritto il vaccino Covid fa male. Si può fare, però magari io che faccio il medico non avrei un gradimento in questo. Perciò dal punto di vista normativo la Commissione Paesaggio diceva bene, ok, anche se l'ufficio tecnico stesso in una lettera quando è stato chiesto appunto di esprimere un parere, diceva che il manufatto non rispettava i requisiti sopracitati dell'articolo 43, che è quello che delinea i requisiti per appunto posizionare strutture inerenti alle centrali termiche nei condomini. Detto questo, ormai quel container c'è. Noi sappiamo tra l'altro che non è granché gradito, nel senso che per quanto è a nostra conoscenza nel quartiere non è ben visto. Speriamo vivamente che non sia l'inizio di una serie di container sugli edifici di Sondrio, perché proprio non ne abbiamo bisogno. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La successiva interrogazione, situazione sotto passo via Nani, risponde l'assessore Mazza.
Buonasera. Allora, innanzitutto abbiamo interpellato sulla questione il tecnico referente dell'igiene urbana per Sondrio di SECAM, e riguardo alla pulizia del sottopasso e ai cestini per i rifiuti, ecco, ci ha riportato che il sottopasso di Via Nani, come poi anche noi abbiamo potuto constatare, è già dotato di diversi cestini per rifiuti e posacenere, sia nelle immediate vicinanze che a poche decine di metri prima e dopo l'accesso. Nonostante ciò si riscontra che gli stessi vengano utilizzati solo in parte, con una persistente presenza di rifiuti e mozziconi abbandonati a terra. Il servizio che SECAM svolge, ecco, consiste in uno spazzamento manuale quotidiano del percorso pedonale, con svuotamento dei cestini, rimozione di mozziconi e pulizia generale. E questo servizio viene effettuato tutte le mattine nelle prime ore, poco dopo le 6. Lo spazzamento invece della parte veicolare della sede stradale del sottopasso avviene con una frequenza di circa 10 giorni, perché l'operazione comporta alcune difficoltà logistiche a causa della ristrettezza degli spazi e della necessità di chiudere temporaneamente la strada per consentire la pulizia su entrambi i lati della carreggiata. In merito alla richiesta di installare un cestino dedicato alle deiezioni canine con dispensatori di sacchetti, si evidenzia che i cestini per le deiezioni canine vengono generalmente collocati in prossimità di parchi e aree verdi, ossia nei luoghi destinati alla permanenza e al passeggio dei cani, mentre i sottopassi non rientrano tra questi luoghi in quanto sono esclusivamente punti di transito, dove i cani, tra l'altro, che dovrebbero essere accompagnati dai proprietari, non devono fermarsi per i propri bisogni. Si segnala inoltre che in altre realtà si è osservato che un numero eccessivo di cestini può portare a un effetto contrario, ovvero a una riduzione del senso di responsabilità individuale nei confronti del decoro urbano. In molte città del nord Europa non si trovano cestini. Comunque, ecco, riguardo a questi VCDOG, il Comune ha già installato circa 50 VCDOG, distributori gratuiti di sacchetti con raccoglitori per le deiezioni, situati in diversi punti strategici della città. Il loro utilizzo, insieme al rispetto delle normative vigenti, rappresenta la soluzione più efficace per garantire la pulizia degli spazi pubblici. Ecco, dicevo, sono una cinquantina e sono distribuiti capillarmente in tutta la città e nelle frazioni, veramente, per cui la città si può dire che è dotata di questo presidio in modo adeguato. Si sottolinea inoltre che l'obbligo di raccolta delle deiezioni è sancito anche dal regolamento di polizia urbana, che all'articolo 48 prevede l'obbligo per tutti i proprietari e detentori di cani di raccogliere le deiezioni solide e depositarle nei contenitori idonei. La violazione di questa norma comporta anche una sanzione amministrativa di 50 euro. Riguardo ai controlli e alle sanzioni per i comportamenti incivili, ecco, è stato sentito anche il comandante della Polizia Municipale. Per contrastare il problema dell'inciviltà nel sottopasso, la Polizia si è impegnata a intensificare ulteriormente i controlli e le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le norme di comportamento previste. Nel corso del 2024 sono stati effettuati controlli nella zona, con l'emissione di 3 sanzioni per violazioni al codice della strada. Per quanto riguarda il transito dei ciclisti, che non conducono a mano la bicicletta, la polizia locale svolgerà controlli mirati per disincentivare tali comportamenti. Parallelamente si valuterà la possibilità di installare telecamere di sorveglianza. Tuttavia, l'impiego di questi dispositivi è soggetto a normative specifiche e a vincoli tecnici che ne rendono complessa l'applicazione e pertanto, pur rappresentando un potenziale strumento di deterrenza, non costituirà una soluzione efficace per sanzionare direttamente chi viola le regole o abbandona rifiuti come carte o mozziconi. In conclusione, la polizia della città non può basarsi esclusivamente su interventi coercitivi o su un aumento indiscriminato di presidi di raccolta, ma deve essere supportata da un maggiore senso civico da parte della cittadinanza. Per migliorare la situazione del sottopasso, in ogni caso, ci impegniamo tramite SECAM, che eseguirà ulteriori passaggi degli operatori addetti alla pulizia, garantendo anche maggiore attenzione alla qualità del servizio, e tramite la Polizia Municipale a rafforzare i controlli per contrastare i comportamenti scorretti. Tuttavia, la collaborazione dei cittadini resta essenziale per garantire un ambiente più pulito e rispettoso per tutti.
Sì, ok, grazie. Consigliere Songini, prego.
Grazie, Presidente. Ma è chiaro che il maggior senso civico sarebbe la soluzione per questi problemi, però è altrettanto chiaro che c'è mancanza di senso civico di pochi, perché comunque purtroppo sono sempre le azioni di pochi che magari, no, lasciano queste, poi queste situazioni. Quindi io non sono d'accordo sul fatto che le sanzioni non servano, eccetera, perché comunque se viene data qualche multa e si sparge la voce, poi magari si sta un pochino più attenti, perché tre sanzioni francamente sono un po' poche. Io passo spesso in quella zona, perché è una zona, diciamo, che dove abitavo quando ero più giovane, e quindi ho ricevuto molte segnalazioni e anche molte fotografie che vi risparmio, perché francamente ho anche il dubbio che oltre ai cani transitino degli elefanti, non so, quindi veramente è quasi imbarazzante. I cestini ci sono, perché i cestini, per esempio quelli dei mozziconi, andrebbero anche svuotati, perché ce n'è uno che sta esplodendo e c'è l'altro, si vede che in una zona, cioè c'è prima l'altro, tutti riempiono quello, fra un po' esploderà e quindi ci sono i mozziconi per terra, quindi magari va bene metterli, bisognerebbe anche svuotarli. Per quanto riguarda il discorso dei cestini dalle deiezioni canine, è vero, lì ce n'è uno nella parte di via Chiavenna dove poi ci sono dei giardinetti, però visto che lì dall'altra parte c'è la via Nani, è una zona comunque frequentata da chi ha i cani, perché poi ci sono i prati eccetera, quindi non sarebbe male metterlo uno anche proprio nella zona proprio sopra la scala lì quando si sale a metà del sottopasso, perché comunque se uno lo vede magari gli viene in mente di prenderlo, e se no va e poi quello che succede succede. È vero che in Nord Europa ci sono cestini anche in Giappone, però noi non siamo né nordici né giapponesi, quindi se noi non avessimo dei cestini in giro per la città ci sarebbe un disastro per tutta la città, perché non è nella nostra cultura portarci a casa né il mozzicone né la carta né il pacchetto finito delle sigarette, quindi non, cioè sì, è vero, ci sono realtà che sono magari migliori, però dobbiamo fare i conti con la nostra di realtà. Anche la videosorveglianza sarebbe un deterrente, non sarebbe poco, perché comunque questo sottopasso è frequentato e ultimamente riferiscono anche comportamenti proprio molto incivili da parte di personaggi anche particolari, se vogliamo, quindi magari se c'è una telecamera uno evita di l'umano di fare i suoi bisogni nel sottopasso, magari sopra le macchine che stanno transitando sotto. E anche per quanto riguarda le biciclette, che non è l'unico sottopasso dove le biciclette non vengono trasportate a mano, c'è un po' questo atteggiamento da parte dei ciclisti che è anche pericoloso comunque, e lì ripeto, se si facesse una qualche sanzioncina magari poi col passaparola si risolvono un pochino più le cose, quindi qualche azione in più, io avete detto che farete qualcosina, insomma aspetto, spero di non ricevere più le segnalazioni che ho ricevuto in questo periodo. Grazie.
Grazie a lei. Successiva manutenzione strade zona S Sondrio, quando si farà? Assessore Del Marco.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda le premesse dell'interrogazione, segnalo soltanto che gli interventi effettuati nel 2024 non hanno riguardato solo il centro cittadino e che questi non sono stati effettuati con risorse PNRR, ma in larga parte con stanziamenti del nostro bilancio comunale. Anzi, proprio nel quartiere sud-est sono stati effettuati interventi su via Germania, via Industria, via Europa, via Francia, per circa 8.000 metri quadri, oltre ai 3.000 nel 2023. Inoltre si segnalano diversi altri interventi puntuali effettuati anche negli anni precedenti sulle vie del quartiere. In quella zona non si interveniva da qualche anno, a detta dei residenti, quindi direi che la zona non è stata affatto dimenticata. Sulle vie specifiche oggetto di segnalazione posso dirvi che rientrano tra quelle interessate dalla programmazione che si sviluppa in relazione alle criticità e sicuramente interverremo anche su quelle vie e zone che però ricordo sono in parte oggetto di cantieri oltre che di scavi recenti sia per gas che per fibra. La presenza di cantieri suggerisce di far slittare gli interventi di asfaltatura. Un chiaro esempio è la via Massi, dove risiede il sindaco, che attende da tempo un intervento ma è interessato da molti cantieri sia pubblici che privati. Grazie.
Grazie. Assessore, consigliere Dioli.
Sì, non so se essere soddisfatta della risposta. Allora, la prima parte della risposta sono già informazioni che noi abbiamo, perché abbiamo letto un intervento abbastanza dettagliato sul notiziario del 2024 in cui si parla di interventi a raffica in diverse zone della città, e quindi quell'informazione l'avevamo già. In realtà l'interrogazione si riferiva a quelle tre vie che sono state trascurate da questi interventi, quindi non sono state oggetto di questi interventi nel 2024, né PNRR né finanziamenti comunali. Quindi le richieste sono state fatte da parte dei cittadini che risiedono lì, che effettivamente non vedono questi gran cantieri in quella zona lì che si riferisce a quelle tre vie, per cui chiedono effettivamente che sia sistemato il manto stradale, anche perché non è stato oggetto neanche di rappezzamenti lì provvisori, cioè è proprio stato trascurato completamente. Così come recentemente, ma questo dopo aver depositato l'interrogazione, ho avuto segnalazioni anche su altre vie, per esempio la via Meriggio, la via Morbegno, la via Ventina, perché tutte le volte che piove con una certa abbondanza, eccetera, si formano crateri nel manto stradale. Dopodiché io penso che sia ancora un problema di ordinaria manutenzione, non di straordinaria manutenzione, però probabilmente ci vuole un po' più di attenzione effettivamente sulle diverse situazioni che si vengono a creare. Grazie.
Grazie a lei. Successiva, illuminazione e videosorveglianza zona antistante cimitero Ponchiera, parola all'assessore Piesini.
Grazie Presidente. In riferimento all'interrogazione illustro quanto segue. A seguito dell'ottenimento da parte del Ministero dell'Interno di un finanziamento di oltre 137.000 euro nell'ambito del progetto in materia di sicurezza urbana, con determinazione dirigenziale del 15 gennaio 25 sono stati affidati i lavori relativi all'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino a protezione delle frazioni e sistema connesso in fibra ottica. In particolare nelle frazioni verranno realizzate 7 nuove postazioni: frazione Triasso nei pressi della piazzetta 2 telecamere, frazione Sant'Anna nei pressi del cimitero 3 telecamere, frazione Mussini nei pressi del centro 2 telecamere, frazione Arquino nei pressi del lavatoio 2 telecamere, frazione Ponchiera nei pressi della scuola elementare 2 telecamere, frazione Triangia nei pressi del lavatoio 2 telecamere, frazione Colda nei pressi del lavatoio 2 telecamere. Oltre alle nuove postazioni appena illustrate, il progetto prevede la connessione alla centrale dal comando di polizia locale dei nodi di visualizzazione presso la questura e la caserma dei carabinieri, utilizzando la rete in fibra ottica esistente, per permettere alle forze dell'ordine di disporre delle riprese video H24 e gestire in autonomia le visualizzazioni e i salvataggi degli stessi. Altro intervento prevede la connessione di alcune postazioni già esistenti, attualmente appoggiate alla rete radio, utilizzando sempre la fibra ottica esistente per migliorare la trasmissione, velocità e sicurezza dei dati. Le postazioni interessate sono parcheggio Cimitero di Sondrio, Cimitero di Sondrio, via Audua, Palascieghi, viale dello Stadio, Policampus, parcheggio dell'ospedale, via Stelvio Donegani e via Samaden. Nello specifico dell'interrogazione riguardante gli interventi di installazione di sistemi di videosorveglianza presso il cimitero di Ponchiera e nell'area adiacenti, nella valutazione delle esigenze progettuali nel quadro delle disponibilità finanziarie complessive si è inteso offrire priorità per l'intervento sulla frazione di Ponchiera nell'area pubblica esterna al plesso scolastico, in ragione delle irrinunciabili esigenze di protezione di un'area sensibile ad alta frequentazione di persone fra cui utenti di particolare vulnerabilità, i bambini che frequentano la scuola. Sull'area saranno collegate due telecamere che presideranno le aree esterne del plesso scolastico con funzioni di sicurezza generale in riferimento ad uno nodo stradale contrassegnato da particolare complessità. In riferimento alle esigenze di protezione dell'area del cimitero, verranno effettuati a breve gli opportuni sopralluoghi tecnici per valutare l'entità degli interventi necessari, per valutare la soluzione migliore e quantificare il costo dell'eventuale intervento. E questo per poi trovare e iniziare l'iter del reperimento delle risorse economiche per potenziare il sistema di videosorveglianza. Stesso discorso va fatto per l'illuminazione, che come sapete è stato affidato al project per la gestione dell'illuminazione pubblica. E mentre il progetto va avanti, stiamo stiamo raccogliendo tutte le osservazioni che sia dalle frazioni che dalla città ci vengono per fare un infittimento di quello che è previsto nel progetto. Quindi stiamo raccogliendo, a Ponchiera ne abbiamo avute anche diverse anche all'interno del centro abitato, di potenziamento di punti luci. Quindi il lavoro che stiamo facendo affiancando quel progetto che è stato affidato è valutare dove infittire l'illuminazione, compreso quello del cimitero. E quindi quello, anche quello però sarà figlio di capire i costi e come implementare il progetto che è stato già affidato. Quindi è un lavoro che teniamo in considerazione, come tutte le segnalazioni che ci stanno arrivando sia dalle frazioni che dalla città. Grazie.
A lei, consigliere Dioli.
Grazie. Va bene per, nello specifico dell'interrogazione che era stata presentata, va bene per le telecamere nell'area della scuola sicuramente. Per quanto riguarda invece l'area del cimitero, effettivamente ci si accorge che proprio la parte antistante al cimitero, ma tutta quella intorno al cimitero, è completamente buia. Nonostante sia illuminato quasi a giorno tutto il percorso della passerella, che è poco lontano. Quindi effettivamente lì c'è un problema di illuminazione, e l'abbiamo riscontrato più volte quando si tratta di essere in zona, anche soltanto anche per delle funzioni religiose piuttosto che. Per quanto riguarda invece le telecamere, ci sono state segnalazioni di problemi, quelli che sono stati anche citati nell'interrogazione e nella premessa, e quindi secondo me non vanno trascurati, e spero che si proceda. Ok, grazie.
Grazie a lei. Locali commerciali della stazione autobus, quali alternative? Parola all'assessore Munarini.
Buonasera, allora ringrazio per l'interrogazione, perché permette di fare anche alcuni passaggi sull'acquisizione dell'area, perché quest'area qua è stata oggetto di una convenzione sottoscritta nell'89 tra il Comune e l'Ente Ferroviario dello Stato, attuale RFI, per la soppressione del passaggio a livello di via Bonfadin, la sistemazione di attraversamenti stradali e l'affittanza di un'area ferroviaria destinata a terminale Ottoline. Nei primi anni 90 il Comune ha investito circa 600.000 euro per la sua realizzazione, attualmente viene utilizzato, come tutti sappiamo, per il trasporto pubblico locale extraurbano. Tale somma, rivalutata ai valori attuali, rappresenta un sicuro investimento di valore anche significativo per il Comune. La convenzione aveva una durata di 25 anni e scadeva nel 2014. Quando questa amministrazione si è insediata, ha dovuto risolvere un problema derivante già dal 2014, perché chi era in carica non aveva provveduto a aggiornare, perfezionare e rinnovare la concessione, con un grave oggettivo rischio del passaggio di fatto di proprietà dell'immobile, che insisteva su un terreno non di proprietà comunale, a RFI. Quindi nel 2019 ci siamo attivati, e dopo tutta una serie di incontri con RFI siamo riusciti, anche grazie al supporto di Provincia e Regione Lombardia, che ci hanno aiutato a reperire i fondi, siamo riusciti, dopo una lunga e complessa trattativa, perché oggettivamente riguardava anche un terreno davanti, che poi noi utilizzavamo come parcheggi a pagamento, che nella realtà non erano nostri, c'erano stati concessi anche quelli a titolo gratuito. Quindi abbiamo sistemato una situazione che avevamo ereditato nel 2014, cioè che avevamo ereditato il nostro insediamento, anche a causa di questa mancanza di rettifica e perfezionamento o rinnovo da parte di chi ci aveva preceduto. Per andare poi nel dettaglio, per dare le risposte ai quesiti, al di là delle tre gare andate deserte, qualche soggetto abbia comunque preso appuntamento per visionare i locali in questione. Sì, vi è stato un sopralluogo e è arrivato con nota del 24 gennaio 2024, con il protocollo del 3090, anche una proposta di gestione. È chiaro che non è non parte da un, ci sono tutta una serie di richieste, di presupposti che andranno valutate anche da parte degli uffici. Se l'intenzione dell'amministrazione è comunque proseguire nell'uso commerciale dei locali, in questione o stia valutando usi alternativi, in questo momento stiamo valutando di uscire ancora con una gara o comunque valutare l'offerta che è arrivata, anche perché vorrebbe dire mantenere comunque un presidio presso l'area, presso l'autostazione. Se si stia valutando una generale qualificazione della stazione degli autobus al fine di aumentare anche l'appetibilità degli spazi commerciali, come di consuetudine questa amministrazione monitora costantemente i bandi per cogliere qualsiasi opportunità, se ne uscisse una sicuramente verrebbe accolta. No, l'area è stata ovviamente l'area, dopo tutta questa trattativa, l'area è stata acquistata insieme alla ex mensa ferroviaria e anche a tutta una serie di terreni che avevamo, che non erano di nostra proprietà ma facevano parte di questa convenzione. L'autostazione a parte, l'abbiamo acquistata a parte.
Grazie. Consigliere Bettinelli.
Grazie, sì. La vicenda dell'autostazione era nota. C'era scritto anche nell'interrogazione che è stata acquisita. Allora, oggettivamente, dopo tre gare andate deserte, era giusto fare una riflessione per capire cosa stesse accadendo, perché io francamente non ero particolarmente stupito di questa difficoltà, perché la situazione in città, e non solo in città, in generale è abbastanza complessa e vedere degli spazi commerciali che aprono è difficile nei centri storici delle città. All'autostazione diciamo che non mi aspettavo che ci fosse la coda. Mi fa piacere che comunque qualcosa si sia mosso e qualcuno abbia valutato di poter intraprendere un'azione per poter occupare quegli spazi, e sono anche convinto e sono d'accordo col fatto che un presidio di tipo commerciale sarebbe importante in quei luoghi. Non nascondo che tutto questo rientra, questa interrogazione rientra sia per in una logica un po' più ampia di capire cosa si intendeva fare con quegli spazi, ma anche cosa si intendeva fare, in quel senso sono soddisfatto del fatto che ci sia sempre attenzione nel cogliere le opportunità, ma perché molti utenti segnalavano anche un po' ironicamente, dicendo: ma chi è che apre un bar qua? Ma la vedete l'autostazione? Per noi che la frequentiamo, meno tempo ci passiamo meglio è, perché oggettivamente ha degli stati di pulizia e di degrado che anche con poco si potrebbero sanare. Quindi sono soddisfatto della risposta e veramente invito a monitorare e a cogliere tutte le possibilità per migliorare l'appetibilità non solo di quei locali ma proprio di tutta l'autostazione, perché è un luogo importante dove ci passano tanti ragazzi durante le giornate, però come vi dicevo gli utenti spesso non vedono l'ora di andarsene e arrivare lì proprio giusto 10 secondi prima di salire sull'autobus, onde evitare di passarci più tempo possibile. Quindi confidiamo che si trovi una soluzione migliore, e ovviamente questa interrogazione noi l'abbiamo depositata, non c'è stata una commissione 1, altrimenti se ne sarebbe potuta parlare lì senza bisogno di fare un'interrogazione, eventualmente poi ci aggiorniamo nelle commissioni 1 per eventuali sviluppi. Grazie.
Grazie a lei. Terminate le interrogazioni, andiamo ai punti all'ordine del giorno, quindi piano di zona d'ambito territoriale. Lascio la parola all'assessore Piesini.
Grazie. Prima una comunicazione più che anticipo, così anticipiamo un po' la convocazione che ha firmato il Presidente di Commissione poco fa e verrà inviata lunedì. Ha convocato la Commissione per venerdì prossimo alle 14.30 direttamente su al Mooncook per visitare l'area interessata agli interventi, in modo da iniziare a vedere quali sono le aree sottoposte all'intervento. La convocazione è ovviamente per i consiglieri, ma come tutte le commissioni è aperta a tutti, quindi anche chi non è commissario della seconda può comunque partecipare. Questo era per dare un po' il calendario della commissione. Entrando sul merito, l'atto è: si prende atto, il Consiglio Comunale dovrebbe prendere atto di due punti, uno dell'approvazione del piano di zona dell'Assemblea dei Sindaci e anche dell'accordo di programma, autorizzando la sottoscrizione da parte dei sindaci, e l'altro aspetto di prendere atto che il comune capofila individuato dai sindaci è il comune di Sondrio, quindi è proprio un mero atto formale di una procedura partita a dicembre con l'approvazione in assemblea dei sindaci. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Ci sono interventi? Prego, consigliere Maspero, lei la parola.
Grazie. Allora, io capisco che l'atto formale che andiamo a votare in questo momento sia solo una presa d'atto, cioè sostanzialmente l'ente che cura la definizione del piano di zona è appunto l'assemblea dei sindaci del piano di zona, attraverso poi quelli che sono gli uffici del comune di Sondrio, però questo qua è l'unico passaggio che facciamo come dire, in consiglio di questo documento, quindi trovo che sarebbe importante spenderci due parole. Allora, due temi volevo focalizzare, perché non è che possiamo parlare di tutte, non so quante sono, 100 pagine del documento, però due temi su cui fare un po' di focus. Allora, i temi sono, ve li anticipo così possiamo guardarli tutti insieme, la casa e le politiche giovanili. Allora, sulle politiche giovanili sarò rapidissimo, perché sostanzialmente su questo piano non c'è nulla, non c'è niente. Io vedo ambiti territoriali non vicini, per esempio Morbegno, che danno tutt'altra rilevanza al tema, mettono anche in gestione spazi a una cooperativa, il localino di Morbegno, magari qualcuno di voi lo conosce, che fino a prima del Covid era uno spazio per anziani, adesso invece è messo anche a disposizione dei giovani, con una serie di attività varie, ci fanno dal rap freestyle ai cineforum, una serie di cose anche interessanti. Qua nel nostro mandamento di tutta questa roba qua non c'è niente, cioè io vedo che là ci sono, avete, non so, almeno due consiglieri under 30, magari prendetelo un po' in mano anche questa cosa qua, stimolate anche i vostri amministratori su questo tema, sul fatto che qua sostanzialmente non c'è niente, siamo ancora un po' in attesa di vedere come si svilupperà lì il progetto di prendere in mano il nightclub, l'ex Astoria, eccetera eccetera, però per ora è una cosa ancora un po' in divenire, quindi manteniamo attenzione, però per ora sul piatto non c'è niente. In generale, proprio, cioè, sulle politiche giovanili l'unica cosa che compare è un accenno a questo fantomatico Informa Giovani. Io nutro qualche perplessità sull'utilità vera e propria di questo servizio in un luogo dove c'è una fuga di giovani, quindi noi sul tema dei giovani come città e anche come mandamento, quindi un discorso che si può fare anche con gli altri sindaci vicini, abbiamo sostanzialmente un'emergenza. Il fatto che poi non vengono fatti partire progetti, non c'è progettualità eccetera, potrebbe essere anche indice che magari non sono temi che interessano particolarmente. Un'altra questione invece potete guardarmi male, però se avessi trovato dei bei progetti corposi, cioè spesso vi dico che lavorate bene su alcune cose, infatti non sarei il primo che vi si complimenterebbe. Un altro tema sul quale vorrei accendere una luce è quello della casa, in particolare poi le linee su cui si muovono i servizi sociali sono sostanzialmente due, che diventeranno tre. C'è una linea che è il sostegno all'abitazione, poi ci sono una serie di altre questioni, non so, le donne, le vittime di violenza, una serie di altre cose, però per stare un pochino sull'asciutto, perché altrimenti viene un intervento veramente di un'ora, due sono principalmente un po' le cose che vengono, le modalità con cui viene affrontato il tema della casa in regione Lombardia, quindi poi anche a Sondrio. Uno è il sostegno all'affitto per le famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà economica, non sono ancora in stato di vera e propria morosità, perché qua a Sondrio in realtà il tema dell'essere sottosfratto è residuale rispetto ad altre realtà, per esempio del Milanese, eccetera eccetera. Su questo ne avevamo parlato a dicembre, la legge di bilancio ha appostato 30 milioni di euro in tutta Italia, quindi è un, cioè, se facciamo i conti su quello che potrebbe arrivare sul nostro territorio, ci rendiamo conto tutti che sono risorse residuali, grazie a un emendamento di minoranza proposto da Crimi, mi sa, di 5 Stelle, sulla morosità incolpevole. Però c'è un'interpretazione che fa Regione Lombardia per cui i fondi che vanno sulla morosità incolpevole vengono dopo messi nel calderone della misura unica, che serve a sostenere sia in maniera vera e propria i morosi incolpevoli, sia anche chi essendo in una situazione di difficoltà economica potrebbe diventarlo. Questa risorsa è comunque poca cosa, cioè se guardiamo a la misura unica, quanto è costata nel comune di Sondrio negli ultimi anni, già la risorsa l'anno scorso era calata perché sostanzialmente non c'era più disponibilità. Quest'anno evidentemente calerà ancora, a fronte di domande che però sono in crescita, cioè siamo passati da 100 famiglie a più di 200, con ISE bassissime, cioè stiamo parlando di famiglie che hanno ISE di quelle che vengono finanziate, di 100 famiglie che ricevono poi il bonus, meno di 3.000 euro di ISE, famiglie che invece non lo ricevono ma lo richiedono, sono più di 200 e hanno meno di 6.000 euro di ISE. Sono delle quantità, cioè sono delle disponibilità economiche veramente molto ridotte. Noi adesso, che cos'è la vostra idea? Lasciamo 200 famiglie sulla strada, le facciamo sfrattare 200 famiglie? Il comune può intervenire con risorse proprie? Io capisco, voi magari ci avete un po' l'idea che aiutare una famiglia a pagare l'affitto droga al mercato, spinge in alto gli affitti, ci sono anche questo tipo di discussioni in giro, non è che non me lo nascondo, però cosa facciamo? Cioè, avete un piano su questo o le lasciamo lì così? Facciamo sfrattare 200-300 famiglie? Non lo so, è una valutazione che poi, se dovete che governate, magari riuscite a trovare nelle pieghe del bilancio anche qualche risorsa per questo. Per quanto riguarda Aler, invece, ho visto, ringrazio il Presidente della Commissione che ha fornito, cioè adesso l'ho trovato sul mio banco prima, adesso è finito sotto i fogli, questo documento redatto da Regione Lombardia su quello che saranno il piano dei servizi abitativi. Si aspetta però un'altra notizia importante da Regione, che sarà l'aggiornamento di quello che è il regolamento, la legge regionale, quindi su questo sospendiamo un attimo. Per adesso anche su questo teniamo ancora accesi i riflettori, perché c'è una situazione che è emergenziale. Abbiamo un sacco di domande, riusciamo a rispondere a pochissime famiglie. Io non so bene qual è, che idea ci abbiate su questo, eccetera eccetera. Comunque anche su questo io inviterei a tenere alta l'attenzione, perché poi dovete, insomma, siete voi che governate, dovete rispondere voi a queste necessità. Basta, grazie.
Grazie a lei, consigliere Cerri.
Non mi ripeto sulla premessa fatta da Maspero, anch'io ho la necessità di sottolineare alcuni aspetti di questo piano. Alcuni aspetti importanti li ha già definiti Maspero, e la sintesi su il ragionamento che lui ha detto, basta guardare pagina 24 del piano che avete presentato voi. Le domande sono 264, in continua crescita, i soldi stanziati calano, e quindi qui si evidenzia un problema. Se noi riflettiamo che le figure in maggior difficoltà sono le famiglie numerose e le giovani coppie, credo che ne emerga un problema che, al di là degli stanziamenti che il governo e la regione ci mettono, una riflessione quantomeno il comune di Sondrio la debba fare. E provo a entrare maggiormente nel merito. Sulle case popolari ha già detto bene Maspero, e sempre i vostri documenti dicono, perché sono 100 rotti pagine, ma le prime 25 descrivono bene la situazione che adesso provo, sulla quale emergono dal mio punto di vista una serie di preoccupazioni. Sulle case popolari di 187 domande, 29 sono state quelle evase. Il sindaco, se non mi ricordo male, il sindaco o l'assessore aveva già dato tutta una serie di spiegazioni delle ristrutturazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Sta di fatto però che siamo di fronte a un problema come questo. Il paradosso è che da un lato aumenta la domanda di richiesta di aiuto per gli affitti, Sondrio è una fra le città d'Italia con maggior numero di appartamenti sfitti o invenduti e abbiamo le giovani coppie o i lavoratori e lavoratrici che vengono da fuori provincia per i concorsi pubblici a lavorare che non riescono a sostenere per il reddito che percepiscono il costo dell'affitto. Questo è un altro dei problemi che bisogna porsi, che non riguarda magari direttamente questa amministrazione, ma noi ce lo dobbiamo porre, perché adesso provo poi a entrare ancora maggiormente nel merito delle problematiche. Finora ci siamo limitati e ho seguito l'intervento di Maspero su quelle che sono soprattutto le difficoltà delle famiglie con parecchi figli, numerosi figli, e le giovani coppie che hanno difficoltà a reperire casa o a pagare l'affitto. Il problema immediatamente, per certi aspetti, per me l'ho già sollevato in questo consiglio, ancora più urgente, è quello dell'invecchiamento della popolazione. Anche qui sono i vostri dati, provo a dirli ad altra voce a chi fossero sfuggiti. Negli ultimi 8-9 anni, l'indice di invecchiamento a Sondrio è passato da l'indice di invecchiamento al rapporto tra chi ha più di 65 anni e meno di 14, così almeno tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando. È passato da 199 a 244 per la città di Sondrio, a 249 per l'ambito a cui si riferisce il piano, cioè è aumentato, lo ripeto, da 199 a 244. Nel frattempo la popolazione è calata di 3.000 unità. Cioè, noi siamo di fronte a un quadro. In provincia di Sondrio, di questo ne abbiamo già parlato, vi sono le pensioni più basse in Lombardia, abbiamo il maggior numero di anziani e abbiamo le case di riposo che non possono offrire ulteriori spazi rispetto a quelli che oggi ci sono. L'assistenza domiciliare di cui tanto parliamo, o delle case di assistenza che dovrebbero partire, hanno un problema, ma anche il personale per l'assistenza domiciliare per far partire le case. E il problema della carenza di personale, anche di questo ne abbiamo già parlato in questo consiglio, ce l'hanno perfino le case di riposo che non sono più in grado di accogliere per mancanza di personale. È il cane che si morde la coda. Siamo di fronte a un problema che continua ad aumentare di difficoltà e di assistenza degli anziani. Cioè, la fotografia della nostra società ce l'abbiamo chiara. Oggi stiamo gestendo una situazione dove molti anziani sono ancora a carico di figli e famiglie. La prospettiva sarà di anziani che non hanno nessun familiare perché i figli sono andati via, o le famiglie di oggi sono composte da un figlio, 3-4 genitori, 6-7 nonni. Provate a immaginare, uno emigra anche solo di fronte a questa prospettiva che lo spaventa, se mi consentite la battuta per alleggerire il tema. È chiaro che se uno arriva ad avere 3-4 genitori, ovviamente faccia lei il conto. Queste poi le famiglie al giorno d'oggi sono variabili. Il problema vero è che queste famiglie hanno uno ogni donna ha 1,2 figli in calo. E quindi è chiaro che questo problema a Sondrio diventerà il problema. Se a questo uniamo il fatto che ha spiegato bene Mastro delle difficoltà abitative anche nell'accogliere, perché la domanda di manodopera infermieristica in provincia di Sondrio non è soddisfatta dalla proposta locale. Infatti, quando fanno i concorsi in ospedale vanno via dalle case di riposo e non parte l'assistenza domiciliare, anche se vi è la domanda, perché non vi è il personale. Le persone da fuori non vengono neanche per i concorsi pubblici, per la prefettura, per il tribunale, perché quando vengono qui vanno via, rinunciano, perché valutato quanto percepiscono e quanto è il costo della vita non ci stanno dentro. E quindi noi non risolveremo con facilità il problema dell'assistenza agli anziani che stanno aumentando. Ecco, io mi fermo lasciando sul tavolo a tutti noi quello che, dal mio punto di vista, analizzando le prime 25 pagine del documento, e se avete dubbi che io sia pessimista, sono ottimista di natura, andatevi a leggere il quaderno dedicato alla povertà sanitaria in provincia di Sondrio, a cura dell'osservatorio provinciale, è stato presentato il mese scorso, il secondo quaderno, da un quadro ben più critico di quello che ho presentato io questa sera. Qualcuno era presente? Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Del Curto.
Grazie Presidente, solo due parole sul tema della povertà che ha affrontato in un capitolo che mi è piaciuto molto. Si parla finalmente di aver costituito la solida rete, che è un progetto che mette insieme gli uffici del comune con le varie organizzazioni di volontariato che si occupano del problema. Ci si parla di servizi alla povertà, si parla di sportello solidale, di drop-in che finalmente è ritornato, il drop-in era stato chiuso, di Emporion, di mensa sociale e di container per l'emergenza freddo e del centro di accoglienza che poi sarà al Pinco. Ecco, le domande sono: A, come sarà sistemato il container per l'emergenza freddo? Poi, per quanto riguarda il centro di accoglienza Pinqua, il 2026 è molto vicino, si ha già idea di come sarà gestito, chi lo gestirà o cosa si farà? Ovviamente anche questo andrà discusso. Con due dubbi: uno, non stiamo ricreando un altro ghetto, cioè tutte queste cose sono state fatte attualmente su un quartiere, la Piastra. Il Pinqua è un altro quartiere assolutamente fuori dalla città. Quando è stato pubblicato sul giornale, in tono quasi trionfalistico, l'idea di spostare i container per l'emergenza freddo, perché vanno spostati da quella zona, perché lì ci saranno lavori, eccetera, è scappato anche scritto: sì, lo metteremo probabilmente in una zona un po' lontana dalle abitazioni. Si parla di farlo giù vicino al bocciodromo, quindi eventualmente ancora spostando in periferia, spostando su una periferia che è già ghettizzata, una serie di questi interventi. E invece poi la speranza è che queste cose vengano sostenute anche da fondi comunali ad hoc, cioè che garantiscano una continuità degli interventi e non si debba procedere, come si è fatto spesso, inseguendo bandi e cose simili, quindi con dei fondi che non sono ben sicuri. Ecco, che il Comune ci metta veramente la faccia e i soldi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Prego, consigliere Dioli.
Sì, io ripeto, volevo riprendere ancora quello che un'osservazione che avevo già fatto in commissione. Riguardo l'analisi della situazione da cui si parte con il piano di zona, sotto le varie macro aree si è rilevato, almeno rilevato, eccetera, che la parte che riguarda la valutazione dei servizi esistenti non ha coinvolto l'utenza. In effetti ci sono, in quegli schemi ci sono queste parti completamente vuote. Allora, sono d'accordo che è importante l'analisi dei bisogni nel momento in cui un servizio sta partendo, però nel momento in cui io mi accingo a programmare l'attività di un servizio per un triennio 25-26-27, e certo devo tenere conto anche della situazione che lascia il progetto sul 21-24. Quindi vuol dire che io devo andare a interpellare gli utenti di questi servizi, e quindi le macro aree riguardano l'assistenza familiare con i minori, riguardano comunque persone che quindi possono essere interpellate direttamente, riguardano gli anziani, eccetera. Quindi non è una cosa, cioè non si hanno indicazioni facendo un'analisi o un monitoraggio di come vengono spesi i soldi, eccetera, non si hanno comunque valutazioni sul servizio fin quando non si vanno a interpellare gli utenti di quel servizio. E quindi io auspico che nella prossima fase, quindi quella che riguarda il prossimo triennio, questo aspetto venga curato di più, proprio perché è importante avere il quadro della ricaduta dell'impegno anche dei soldi, effettivamente come vengono impegnati e quanto è efficiente il servizio. Ecco, riguardo invece il discorso, ed è collegato anche con la valutazione anche questo, riguardo il discorso della RSA. Ecco, mi pare che avevamo fatto una mozione nei mesi passati sulla situazione della RSA della città di Sondrio, e era emersa una situazione abbastanza problematica che si è mantenuta dai riscontri che comunque si hanno, se non peggiorata. In questo il piano di zona non riporta comunque delle indicazioni precise sulla volontà di affrontare il problema che è quello che ha citato comunque anche il consigliere Cerri prima, è quello del personale principalmente. Mi ricollego col discorso della valutazione, proprio perché sul progetto che viene portato avanti in alternativa alla RSA, anzi è il progetto portante sul discorso degli anziani, che è quello della domiciliarità. Ecco, anche qua questo progetto importante, che dovrebbe coinvolgere 150 famiglie, per ora è stato esteso a 50 famiglie, c'è stata una fase sperimentale iniziale su 5 famiglie, di cui 4 hanno risposto, e di queste 4, 3 hanno deciso di proseguire. Questa non è una valutazione, soprattutto se si intende estendere questo progetto a 150 famiglie, oltretutto uscendo magari in comunicazione ai giornali dicendo, magari anche valutando con una valutazione da parte di chi ci lavora, della cooperativa che si occupa di questo progetto, che lavora in questo progetto. La valutazione deve essere fatta dal punto di vista degli utenti, devono essere gli utenti a valutare che cosa hanno avuto da questo progetto e da questa attività, quali benefici hanno avuto, quanto efficiente è stato il servizio che è stato offerto loro. Ecco, quindi io spendo ancora un invito a curare questa parte qua, perché non è ancora stata fatta. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Nessuno? Lascio la parola al sindaco Lorona. Assessore Piesini? Sindaco, prego.
Sì, grazie. Io ci tenevo di intervenire perché io ho ascoltato con grande attenzione queste sollecitazioni che trattano i temi che preoccupano tutti noi che ci occupiamo di queste tematiche, preoccupano in particolare gli utenti, i nostri anche i funzionari. Vorrei ringraziare pubblicamente il dottor Luca Verri, che si occupa di questa materia e che è stato colui che ha condotto la predisposizione di questo piano. Il nostro piano è stato così valutato come uno dei piani migliori sicuramente in provincia, ma anche la gestione del nostro ufficio di piano è presa spesso come esempio. Non è merito, diciamo, particolarmente dell'amministrazione, ma direi è merito degli uffici che sono guidati dal dottor Verri. Noi ovviamente cerchiamo di non solo partecipare attivamente, ma di portare dei contributi, portare delle iniziative. Queste tematiche che abbiamo sentito dalla casa, in particolare sulla casa, direi che il Comune di Sondrio si sta muovendo e forse si è mosso anche con lungimiranza. Quando siamo partiti con Montesalute e Pinqua, che hanno del co-housing indirizzato proprio alle categorie che il consigliere Cerri citava, ma anche Maspero, in quel momento questi dati che poi sono emersi non erano così evidenti, adesso sono evidenti. Il nostro piano mi pare che assommi a 9 milioni di euro. I bisogni sono sempre crescenti, bisogna anche tendere a gestire al meglio. Anche il richiamo al fatto che non ci si può sempre appoggiare sui bandi in questo campo, io lo apprezzo, perché è una delle sollecitazioni che io ho portato in tutti i tavoli che abbiamo aperto con il terzo settore, no? Ma anche sulla piastra, cioè i soldi che abbiamo investito sulla piastra grazie al bando periferie. Io ho sempre chiesto, e l'amministrazione insieme a me ovviamente, che soprattutto sulle azioni immateriali fossero focalizzate a iniziative che poi potessero mettere un seme e potessero in qualche modo, almeno parzialmente, autosostenersi. Perché la politica di prendiamo un bando, diamo un finanziamento all'operatore che paga alcuni a sua volta operatori per un certo numero di mesi o di anni, dipende dall'iniziativa, e poi finito il finanziamento finisce tutto, non sta in piedi, non potrà stare in piedi. E io ho però apprezzato moltissimo la risposta di alcune, in particolare cooperative del terzo settore. Pensiamo all'iniziativa della casa delle associazioni, dove sono stati investiti fondi anche da parte proprio di chi si è insediato, ma anche sulla questione della gestione dei servizi che abbiamo attivato e che attiveremo. Per esempio Bando Pinqua c'è una coprogettazione con già dei soggetti del terzo settore che sono inseriti insieme. Anche lì ci sono azioni materiali che sono quelle più facili, diciamo, da percepire, la costruzione, e azioni immateriali che invece attengono alla gestione, non solo alla gestione ma anche alla valutazione di quali sono i servizi che è opportuno attivare e che rispondono al meglio alle richieste. Questi piani sono oggettivamente complessi, quindi è difficile anche interpretarli, magari anche da chi non entra proprio nel merito. Io stesso non riesco a capirlo fino in fondo, nel senso che non l'ho approfondito magari come lo hanno fatto invece i nostri operatori. E quindi una sollecitazione che volevo portare era di rapportarsi con i nostri operatori, no? Qualsiasi dubbio o esigenza, anche solo di chiarimento, manifestiamolo ai nostri uffici, al dottor Verri in particolare, che poi deciderà qual è il suo collaboratore più adatto per dare delle risposte, perché è difficile sintetizzare anche nelle presentazioni dei piani, anche in conferenza di sindaci, tutto il lavoro che dietro c'è. Questi piani, almeno a Sondrio, vengono veramente misurati, calibrati, adeguati nel tentativo di rispondere sempre più a queste esigenze. Quello che voi avete sollevato è quello che noi abbiamo già discusso parecchio quando preparavamo questo piano, e le tematiche sono quelle. Un po' più difficile è intervenire sul recepimento, cioè sul recupero di manodopera, ma questo è un problema nazionale che c'è in questo settore, ma c'è, possiamo dircelo, in tutti i settori della nostra società. Quindi non c'è un settore che in questo momento non lamenti di non trovare personale, no? I motivi li sappiamo tutti, insomma, noi in particolare abbiamo la concorrenza dalla Svizzera, lo sappiamo, però ecco, questi temi sono i temi centrali. Vi condividiamo nel lavoro che facciamo con gli uffici, vi è proprio il tentativo di andare a diciamo, non dico risolverli perché non è diciamo così facile, ma ad alleviare le sofferenze. Poi c'è il rapporto con Aler che non ci trova soddisfatti, non tanto nell'interlocuzione, perché con i tecnici di Aler abbiamo un'interlocuzione veramente costante e anche proficua, ma il passaggio da Aler provinciale a Aler aggregata con Lecco e Bergamo non ha soddisfatto nessuno, cioè non ha soddisfatto Sondrio, ma neanche Lecco, neanche Bergamo. Per questo noi chiediamo e abbiamo chiesto formalmente anche a Regione di riportare gli ALER provinciali, o comunque di riportare una certa autonomia soprattutto a Sondrio, perché non perché noi siamo più belli degli altri, perché noi guardiamo i nostri problemi, ma se giriamo confrontandoci con le altre realtà capiamo che tutti hanno più o meno gli stessi problemi, ma noi abbiamo un territorio particolare, come sappiamo, quindi gestire appartamenti, case Aler da Livigno a Madesimo non è semplice e non può sottostare dei canoni prestabiliti che magari vanno bene dove ci sono delle concentrazioni. In realtà le concentrazioni in provincia di Sondrio sono solo a Sondrio, perché noi abbiamo 850 alloggi di cui 650 alla piastra, e questo col senno di poi è una valutazione che ci porta a dire che forse involontariamente, perché quando si è deciso un tempo di fare questi tipi di investimenti le condizioni erano diverse probabilmente, però abbiamo in realtà concentrato qui molte criticità quando in altri comuni, anche parlo della provincia di Sondrio, ma anche che con dimensioni rilevanti, non abbiamo una dotazione significativa di alloggi Aler. Con Aler la prima cosa che cerchiamo di fare, oltre alle questioni di manutenzione, di investimento, è anche la questione di accelerare l'affidamento degli alloggi che non sono affidati. Questa è una criticità, e anche sulla morosità purtroppo noi ci stiamo allineando alle altre province, mentre quando l'Aler, gli ACP e poi l'Aler provinciale era provinciale, la morosità tendeva a zero da noi, anche per un lavoro molto assiduo, costante di interlocuzione dei nostri funzionari locali con l'inquilino, cercando di trovare una soluzione per rateizzare, per portarlo. Ecco, da quando questo lavoro di fatto non si fa più, oltre a essere oggettivamente cambiato il mondo perché le problematiche sono esplose, la morosità è salita anche da noi, quindi siamo la morosità Aler. E questo è un altro tema che io ho evidenziato al presidente di Aler e all'assessore competente, che sono venuti qualche settimana fa qui a Sondrio. Tutte queste problematiche le ho sollevate, cerchiamo di lavorarci, perché noi ovviamente siamo contenti delle rassicurazioni, no, che ci arrivano, ma come dite voi giustamente a noi, anche noi a loro diciamo vorremmo vedere anche poi i risultati e che si concretizzino queste azioni. Però, ripeto, questi temi sono quelli diciamo importanti che vanno trattati, e ripeto, i nostri uffici, però dietro ogni scelta che c'è all'interno di quel piano c'è un'analisi, c'è un confronto, c'è una valutazione che vi invito eventualmente a richiedere, no? Su magari particolari tematiche che vi interessano, i nostri uffici sono disponibili ed è interessante anche interloquire. Grazie.
Grazie Sindaco, direi di passare alla votazione. Quindi, sì, si vota anche questo. Astenuti? Astenuti. Ok, si vota. Il segretario comunale mi comunica che si vota. Sì. È una presa d'atto con votazione, mi comunica. Quindi, astenuti? Perfetto. Grazie. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Il consiglio approva. Bisogna votare anche l'immediata eseguibilità, quindi invito tutti a votare per l'immediata eseguibilità. Grazie. Punto successivo, parco locale di interesse sovracomunale di Triangia, la parola va all'assessore Mazza.
Allora, si deve rinnovare per 5 anni la convenzione, l'accordo integrativo per il PLIS di Triangia. Il PLIS di Triangia, o Parco Locale di Interesse Sovracomunale, è stato istituito nel 2013 e copre circa 70 ettari tra i comuni di Sondrio e Castione Andevenno. L'area principale si trova a un'altitudine compresa tra 700 e 800 metri e include zone umide di interesse ambientale. È tutto su suolo privato. Il comune di Sondrio è l'ente capofila fra i due comuni e ha ottenuto nel 2017 l'autonomia gestionale da Regione Lombardia. La gestione del PLIS è regolata da una convenzione e da un accordo integrativo tra i due comuni che sono stati già rinnovati una volta nel 2019 con validità quinquennale, quindi adesso siamo alla scadenza e al rinnovo. Il rinnovo garantisce continuità gestionale perché la scadenza rende necessario un rinnovo per garantire appunto che l'attività che Regione Lombardia ha riconosciuto al Comune di Sondrio per la gestione del PLIS continui. Una valorizzazione ambientale paesaggistica per la salvaguardia e il recupero del patrimonio naturale in linea con le finalità del programma pluriennale degli interventi. Nel 2022 la provincia di Sondrio, con determina, ha definito i contenuti minimi del programma pluriennale degli interventi. Questo programma ha tra le finalità e gli obiettivi la tutela e valorizzazione ambientale, la pianificazione strategica, coordinare gli interventi in modo unitario tra i due comuni, coinvolgendo anche altri attori locali, e la riqualificazione territoriale, ripristinare le aree compromesse e migliorare la biodiversità. Il PPI, appunto il programma pluriennale degli interventi, è stato redatto da un professionista sondriese che ha depositato gli elaborati che attualmente sono fermi in provincia per osservazioni fatte dalla provincia sulle norme tecniche di attuazione. Questo programma appunto prevede 35 interventi e dura 5 anni. Le azioni previste riguardano la manutenzione dei prati stabili, l'incentivazione dei filari a siepe, il recupero della viabilità storica, ripristino di sentieri e murature in pietra e migliorare l'accessibilità. Ecco, il PPI consentirà poi l'accesso a contributi regionali e provinciali per la gestione del parco e la realizzazione degli interventi. Quando dalla provincia tornerà appunto il testo delle norme tecniche emendato, i nostri uffici lo chiuderanno e potremo adottare e quindi andare ad approvazione del piano.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego, consigliere Morelli, prego.
Grazie. Io ho già detto in commissione che evidentemente sono favorevole, sono contento che si vada avanti, si rinnovi questa convenzione per questa particolare zona del nostro comune che è unica nel suo genere, e non è unica solo nel nostro comune ma è unica direi in tutto il mandamento e forse anche di più, per questa poca antropizzazione, al di là di queste maledette antenne. Il resto è ancora conservato come potrebbe essere 200 anni fa, forse anche di più. L'unica cosa, e l'ho detto anche in commissione, è che dovremmo però cercare di dare un senso a queste parole, perché le finalità, gli obiettivi sono condivisibili, sono tutti, credo, giusti e nobili, però poi sulla carta, o meglio nella realtà dei fatti, in questo momento quell'area lì è un'area abbandonata, di fatto abbandonata, perché è vero che sono tutte aree private, però i privati cominciano a fare fatica a fare il mantenimento cosiddetto, per esempio, dei prati stabili, dei muretti eccetera, perché per le ragioni che siamo un po' tutti, diventano sempre di meno, quei due o tre allevatori che ci sono tengono duro, ma sicuramente lavorano con meno attenzione e meno, come dire, puntiglio rispetto a quando si facevano le cose qualche anno fa, anche perché sono cambiati i tempi. Gli arredi che sono stati posati lì dentro, per esempio qualche anno fa, i tre tavolini, non ce n'è più neanche uno, tutti distrutti e non più sostituiti. Sentieri che erano stati recuperati all'interno, dopo progetto Mirare è stato recuperato anche dei sentieri, c'era un anello che faceva tutto il giro del dosso di Triangia, tornava, scendeva alla piatta perché si era coinvolto così anche il comune di Castione, era stato pulito, era stato recuperato, adesso è di nuovo perduto. Il problema della viabilità, lo sappiamo, lì dentro in un'area del genere io per esempio sarei contrario a fare andare le macchine, abbiamo visto un po' tutti i problemi che sono nati ai tempi della panchina e problemi che adesso si sono spenti perché un po' si è spento tra virgolette la moda della panchina, un po' perché forse la gente ha capito che è meglio andarci a piedi. E però si potrebbe pensare anche di dare un senso, diciamo così, ambientale, togliendo la possibilità di andare con le macchine, lasciandole un po' come succede nelle VASP, la possibilità di andare ai mezzi dei privati, ai mezzi agricoli, eccetera. Quindi quello che ci manca qui sono un po' le risorse e sarebbe il caso di andarle a cercare, perché altrimenti questa convenzione che, ripeto, approviamo e sono contento di votare a favore, rimane sostanzialmente una dichiarazione di intenti sulla carta. E poi c'è sempre l'annoso problema, visto che parliamo di questo, del recupero delle aree e degli edifici degradati, c'è sempre il problema dell'ecomostro che tutti conoscerete, che di sicuro è un, non so neanche come definirlo perché dovrei dire delle parolacce. E su questo bisognerebbe pensare, ormai è uno stabile che ha credo 40-45 anni, quindi ormai deperito o in fase di deperimento anche strutturale, io non sarei neanche tanto contrario ad abbatterlo completamente, visto che è in una situazione adesso di proprietà dove nel frattempo sono cambiate un po' di cose, il privato di fatto, il proprietario di fatto non c'è più, è un edificio che è all'asta da un po' di tempo e anche molto svalutato, anche con pochissimo, costa anche molto poco comprarlo. Il problema è che uno cosa ci fa di una struttura del genere, e io sarei anche per demolirlo, però è un'idea, o comunque in ogni caso bisogna ripensarlo e metterlo a servizio del parco. E poi mi piacerebbe anche che continuassero, perché si sono un po' perse negli anni, tutte quelle occasioni di coinvolgimento della popolazione, sono terreni privati e in più sono aree molto frequentate soprattutto dalla gente del posto, che è un po' venuta meno, tra cui, e qui c'è l'articolo 6 e le relazioni con l'ecomuseo del Monterolla, che devo dire, e lo dico perché poi l'assessore Canovi mi riprende, non l'ho detto l'altra volta, lo dico, che sono contento che si stanno riprendendo queste relazioni, anche devo dire per merito suo personale, e sono previste dalla convenzione, quindi cerchiamo di renderle stabili e cerchiamo di renderle efficaci. Ho tante speranze, è un posto che mi piace tanto, probabilmente anche il nome stesso di Triangia ha un significato che viene proprio da quell'area lì, che però non ve lo dico, non vi spoilero, dovete scoprirlo da soli. Grazie.
Grazie a lei, consigliere, dell'intervento. Ci sono altri interventi sul punto? Nessuno? Andiamo alla votazione, quindi. Astenuti? Nessuno astenuto. Favorevoli? Tutti? Contrari? Nessuno? Il Consiglio approva, anche qui immediata eseguibilità. Chiedo a tutti di votare all'immediata eseguibilità. Grazie. Passiamo al punto successivo, attivazione Politecnico di Milano. Lascio la parola all'assessore Fratta.
Buonasera a tutti. Ecco, in questa proposta di delibera che presentiamo al Consiglio, che abbiamo già presentato nella commissione del 21 gennaio, proponiamo questa convenzione fra il Comune di Sondrio, la provincia e il Politecnico di Milano. Questa convenzione è nata da interlocuzioni che sono partite dal nostro sindaco, studente, laureato presso il Politecnico e anche docente per un certo numero di anni, che vedeva appunto per la nostra città e per la nostra provincia una grande opportunità nell'avere la possibilità di presentare ai nostri giovani un corso di ingegneria informatica online, ma non solo online, appunto, perché se il Politecnico decide di aprire una sede distaccata, vuol dire che i corsi sono in modalità ibrida, in presenza per quanto riguarda i laboratori e le attività appunto di laboratoriali e online per quanto riguarda altre lezioni. In questa modalità possiamo garantire a chi frequenta anche la socializzazione e l'incontro, che sono estremamente importanti per far sì che il percorso formativo sia più completo. E quindi sono partite le interlocuzioni con la provincia, il presidente Davide Menegola si è dimostrato subito interessato e la provincia ha messo a disposizione la sede appunto perché questo aspetto della presenza potesse essere garantito. Quindi la sede sarebbe nell'edificio di via Carlo Besta 3, dove è già presente anche la PF. C'è una grande aula con 160 posti a disposizione, molto ben, diciamo, estremamente funzionale all'uso per quanto riguarda proprio anche l'impostazione e per quanto riguarda la funzionalità da un punto di vista di quello che sono i servizi che servono per i collegamenti. E poi c'è anche appunto a fianco questo APF che può fornire anche eventualmente la mensa e insomma tutto quello che serve anche per gli aspetti della ristorazione. Quindi diciamo da quel punto di vista c'è tutto quello che può permettere un successo a questa iniziativa. La provincia offre naturalmente anche il sostegno economico e attingendo ai fondi della QST e quindi confidiamo che una volta approvata dal nostro Consiglio la convenzione quadro la provincia possa proseguire per quanto riguarda quello che attiene alla provincia. Tutto questo permetterà poi al Politecnico di appunto presentarla nelle sue sedi e quindi verrà firmata questa convenzione fra la rettrice Donatella Asciuto, Davide Menegola e il nostro sindaco Marco Scaramellini. Per il Comune di Sondrio quindi non ci sono oneri, ma certamente riteniamo che questo possa avere una ricaduta positiva sulla nostra città e sulla nostra provincia. Ecco, io non leggo tutta la convenzione, visto che è già stata presentata anche in commissione, mi limito a sottolineare un aspetto molto importante nell'articolo 4, cioè il fatto che il Politecnico esonera gli studenti della nostra provincia al pagamento del versamento che in genere si prevede per le lauree online, perché il costo della piattaforma appunto viene sostenuto dagli studenti che si iscrivono e quindi il 1.800 euro che in genere si prevede per questo, per le altre lauree, per gli altri corsi di laurea, vengono appunto risparmiati ai nostri studenti, e questo direi che è già un vantaggio notevole. Poi eccomi, il riferente per la nostra provincia che terrà appunto i rapporti con il Politecnico sarà il dirigente Evaristo Pini, invece per il nostro comune sarà il dirigente del settore dei servizi alla persona. Per quanto riguarda gli iscritti, noi confidiamo di poter raggiungere il numero ideale che dovrebbe essere quello di 15 alunni, però ecco, sappiamo che il Politecnico è disponibile anche per un numero inferiore, come lo è stato quando hanno istituito il polo distaccato di Arezzo, avevano iniziato con 5 studenti, quindi, e poi si sono incrementati via via. E la stessa cosa è successa per il polo di Roma, che è stato che è attualmente insomma attivo con la collaborazione del consorzio Elis a Roma. Quindi confidiamo, poi considerato che questa materia è insegnata in molte delle scuole superiori della nostra provincia, quindi non solo della nostra città dove abbiamo l'Istituto Tecnico Tecnologico Mattei, abbiamo questa materia anche presso l'Istituto di Simoni, certamente io confido che ci sia un interesse anche nel liceo scientifico o comunque anche in altri licei, perché si può sviluppare l'interesse anche in qualsiasi istituto un giovane può decidere alla fine del suo percorso di studi di dedicarsi all'ingegneria informatica. Quindi essendo questi nostri istituti presenti a Chiavenna, Morbegno, Tirano e Bormio, penso che non dovrebbe essere difficile trovare chi è interessato, perché sappiamo che l'interesse appunto il nostro fine era quello di aiutare molti giovani, proprio perché ne abbiamo parlato tutti. Il caro affitti è veramente forte nella nostra città, ma a Milano è decuplicato e la vita in generale della grande città è veramente molto costosa, quindi per molte famiglie spesso si apre per i giovani che terminano le scuole superiori il mondo del lavoro proprio per queste questioni. Poi comunque sappiamo che ci sono anche tante altre situazioni che possono essere familiari, di salute o anche temporanee, che per le quali appunto un corso online potrebbe essere la risposta ideale, quindi riteniamo che sia molto conveniente e decisamente positiva questa opportunità che ci viene offerta di collaborazione con il Politecnico, che peraltro c'è già da tempo perché abbiamo tanti altri progetti e collaborazioni, giovani che vengono a studiare il nostro territorio oggetto di tesi di laurea. Abbiamo anche la biblioteca che è presente nella nostra città, che è gestita dalla Banca Popolare di Sondrio ma sostenuta anche dal nostro comune, perché diamo un contributo anche noi come comune di Sondrio a questa biblioteca, che ha questo prestito interbibliotecario anche con il Politecnico. E proprio recentemente, avendo visto questa presentazione di questa nostra proposta, mi hanno chiesto appunto mi hanno offerto la loro disponibilità a diventare proprio, a aumentare insomma questa collaborazione, sono disponibili anche per attingere e mettere a disposizione questi testi per l'ingegneria informatica in particolare, oltre che a testi in generale che possono essere di interesse per gli iscritti al Politecnico, e quindi si creano anche delle collaborazioni interessanti che possono, penso, facilitare e rendere più appetibile questa offerta che presentiamo. Concludo con questo.
Grazie Assessore, apriamo la discussione. Consigliere Songini.
Grazie Presidente. Questa sera ci troviamo qui ad approvare un'iniziativa che è interessante, però per la quale nutriamo non poche perplessità. Infatti, se è interessante dare la possibilità a studenti di questa provincia di poter seguire un corso di laurea senza doversi trasferire, quindi senza tutti i costi che ne conseguono, ci lascia un po' sorpresi il come si è arrivati a questa scelta. Sostanzialmente si attiva questo corso perché il Politecnico questo è disposto a dare. D'altra parte, già
confezionato, perché lo stesso corso, appunto, come ha già detto l'assessore, è attivato ad Arezzo e non solo. Quindi non c'è stato uno studio di fattibilità, non c'è stata un'indagine tra gli studenti delle scuole superiori per verificare quali corsi interessino veramente. Dico questo perché potrebbe essere un problema poi per il proseguo. Se facciamo un parallelo con Arezzo, ci troviamo di fronte a una città di 96.500 abitanti, una provincia di 333.000, che confina con Firenze, Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro, Urbino, Perugia e Siena. E comunque anche qui hanno iniziato il primo anno con 5-6 studenti. Il Politecnico non pone limiti il primo anno, però è disposto a mantenere il corso solo se ci saranno 15 iscritti poi e poi 20. Sono tanti, sono pochi, non, è difficile dirlo, però se teniamo conto, appunto, in provincia ci sono 11 istituti superiori. Nel 2019 dai neodiplomati in provincia si sono iscritti all'università al 44,6%. Dal rapporto della provincia, che però non è aggiornato perché è al 2017-2019, e comunque appunto teniamo conto che da lì a oggi c'è il fenomeno del calo demografico che incide, però facciamo finta che siamo comunque su quei numeri. Erano iscritti 7.746 studenti alle scuole superiori e in quinta 1.365. Però ci sono anche ragazzi di altre province che vengono a Sondrio, quindi cerchiamo di depurare un po' questo dato, è circa l'8,4% di studenti delle altre province, quindi resterebbero 1.250 studenti iscritti in quinta, 557 si iscrivono all'università. 20 iscrizioni al corso in ingegneria informatica equivale al 3,5% di chi decide di proseguire gli studi. E consideriamo che gli ambiti universitari sono 5: medico, sanitario, psicologico e pedagogico, economico, giuridico e politico, umanistico, sociale e artistico, matematico, scientifico, informatico, ingegneristico e architettura. Quindi speriamo di riuscire a avere questi numeri. Però nonostante queste perplessità, ripeto, riteniamo l'iniziativa interessante e auspichiamo che sia solo un inizio, perché comunque si può venire incontro alle famiglie facendole risparmiare. E dato che noi questa sera ci apprestiamo a votare una convenzione tipo, uno schema tipo che è appunto preconfezionato, io chiedo una sospensione dei lavori, perché vorrei portare alla votazione del Consiglio una mozione che va a integrare o supportare questa convenzione per chiarire degli aspetti che non riteniamo non siano ben specificati appunto nella convenzione. Quindi se siete disponibili a fare una sospensione con i capigruppo per parlare di questa mozione, non lo so come vogliamo procedere. Vi leggo i punti che chiederemo comunque, su cui porre l'attenzione. Appunto, nella convenzione non sono allegati l'ordinamento didattico e il regolamento del corso, e quindi ci sono degli aspetti che restano da approfondire. Quindi chiederemo, insieme alla provincia e al Politecnico, una modalità più idonea e formale per specificare meglio l'esatto funzionamento della laurea, per specificare meglio che l'ordinamento didattico, quindi gli insegnamenti con i relativi crediti formativi universitari, è uguale a quello del corso simile a Milano e che gli studenti di Sondrio hanno gli stessi diritti e doveri degli altri, come ad esempio poter partecipare a stage, fare gli scambi Erasmus, eccetera. Che si specifichi meglio che gli studenti iscritti a questo corso hanno anche gli stessi servizi di quelli in presenza, come ad esempio gli studenti di SA, le borse di studio, servizi di segreteria, accesso alle risorse bibliotecarie. Specificare meglio la tipologia del corpo docente dedicato a questo corso per evitare che se ne occupino solo giovani e non anche docenti esperti. Specificare meglio i requisiti dei tutor da selezionare e le modalità di reclutamento. Specificare anche un'ipotesi di costo massimo per le missioni. Specificare meglio le modalità di svolgimento degli esami, se online e o in presenza, ed eventualmente presso quale sede. E poi si chiede di aggiornare la commissione competente circa l'esito di questa interlocuzione e chiedere comunque una relazione al Politecnico al termine del primo anno accademico. Io ho qui una bozza del documento, non so, vi chiedo come volete procedere. Cioè, comunque porto la mozione all'attenzione del Consiglio, quindi ok.
Prego, assessore.
Scusate, ecco, io mi riferisco qui, cioè quando vi ho presentato tutte le notizie rispetto a questa laurea, io mi riferisco al documento che c'è online sul sito del Politecnico di Milano, linee guida per l'attivazione di accordi per sedi locali del corso di laurea che si chiama con l'acronimo IOL, laurea online in ingegneria informatica. Cioè io ho presentato questo, cioè il corso ufficiale del Politecnico, non è che qui viene presentato un qualche cosa che non è definito, cioè il Politecnico nei suoi, si chiamano poli distaccati se si va sul sito, e questo qui è tutto quello che loro offrono. Quindi la proposta agli enti locali, che loro, quindi potrebbe essere la città di Sondrio, in questo caso è la città di Sondrio perché abbiamo l'attenente, potrebbe essere Arezzo, Roma, ma può, è la stessa risposta che viene data a Vicenza o qualsiasi altro luogo. E quindi nella premessa loro appunto dicono, visto l'interesse del Comune di Sondrio ed un insieme di potenziali parti adesso associato alla provincia per l'allargamento dell'offerta formativa e tutte le varie premesse sull'esigenza delle famiglie o potenziali studenti universitari che per varie ragioni geografiche, economiche e sociali non possono trasferirsi a fruire di formazione universitaria fuori sede a Milano o in altre città, insomma tutte queste premesse che io ho già elencato, presentano il corso. E presentano tutto il corso con tutte le ore, tutti i tutor che verranno diciamo inseriti sul territorio, che affiancheranno poi i loro docenti, tutti i numeri proprio dei tutor che ci saranno. Poi ci sono tutti gli esami, quindi il primo anno ci sarà analisi matematica con 10 crediti formativi, economia e organizzazione aziendale con 10, fondamenti di informatica con 10, fisica con 12, elettrotecnica con 10, geometria algebra lineare con 8. E quindi il primo semestre ci saranno 4 corsi, il secondo semestre altri 4 corsi. Il secondo anno, analisi matematica 2, calcolo delle probabilità statistiche, architettura dei calcolatori e sistemi operativi, insomma tutti gli esami del secondo anno, tutti gli esami del terzo anno. Quindi diciamo, cioè non vengono privati di niente, anche perché le tasse universitarie sono le tasse del Politecnico, quindi con l'ISEE sotto i 22.000 da 167 euro a 3.800 e pochi euro, adesso mi sembra 3.804, e appunto in più c'è questo vantaggio del non pagare questi 1.800 euro che in generale vengono chiesti a chi, quindi se una persona di Milano si iscrive alla laurea di ingegneria online perché lavora e quindi non può, perché c'è anche la possibilità di frequenza totalmente online, pagherà 1.800 euro per dire. E qui poi ci sono anche tutte le tariffe per gli esercitatori, il costo totale e quanto vengono pagati i tutor e poi tutti i siti di riferimento. Quindi questo è quello che c'è online se qualsiasi ente locale vuole attivare un corso con il Politecnico. Quindi diciamo che non dobbiamo avere timore che uno studente diciamo non si senta uno studente del Politecnico, un giovane che frequenta questa o che non possa avere altre opportunità offerte dall'Ateneo di Milano.
Mi permetto, prima di cederle la parola, si è deciso di sospendere per una riunione di capigruppo, quindi magari prima facciamo la riunione se lei ritiene, o ritiene di fare l'intervento subito. Va bene? Sospendiamo allora. Grazie.
Ci mettiamo al posto per cortesia, grazie, riprendiamo. Ci sediamo per cortesia, grazie. Allora, direi di riprendere la discussione. Cedo la parola alla consigliera Songini.
Okay, grazie Presidente. Allora, a seguito appunto dell'interruzione dell'incontro con i capigruppo di tutto il Consiglio, leggo le raccomandazioni che noi facciamo, ci teniamo a far presente al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta. Allora, farsi promotore presso la provincia di Sondrio e il Politecnico di Milano affinché nella modalità più idonea e formale sia specificato meglio l'esatto funzionamento della laurea, sia specificato meglio che l'ordinamento didattico è uguale a quello del corso simile a Milano e che gli studenti di Sondrio hanno gli stessi diritti e doveri degli altri, come ad esempio stage, scambi, Erasmus, eccetera. Sia specificato meglio che gli studenti iscritti a questo corso hanno gli stessi servizi di quelli in presenza, come ad esempio studenti di SA, borse di studio, servizi di segreteria, accesso a risorse bibliotecarie, eccetera. Sia specificato meglio la tipologia del corpo docente dedicato a questo corso per evitare che se ne occupino solo giovani e non anche docenti esperti. Siano specificati meglio i requisiti dei tutor da selezionare, le modalità di reclutamento. Sia specificato un'ipotesi di costo missioni massimo. Sia specificato meglio la modalità di svolgimento degli esami, se online e o in presenza ed eventualmente presso quale sede. Ad aggiornare la commissione competente circa l'esito di queste interlocuzioni, a chiedere una relazione al Politecnico di Milano al termine del primo anno accademico. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Cedo la parola al Sindaco.
Sì, grazie. Allora, come abbiamo comunque valutato insieme, queste sono tutte tematiche utili, importanti, raccomandazioni che tra l'altro si sovrappongono già alle preoccupazioni, alle attenzioni che noi avevamo su queste tematiche. Una parte delle risposte comunque a queste raccomandazioni si trovano sul sito del Politecnico di Milano, perché sono declinate alcune delle risposte. Insomma, questi corsi hanno uno standard ben preciso, in particolare il fatto che lo studente che si iscriverà qua è uno tale quale come uno studente che si iscrive a Milano. Questa è una delle prime cose che abbiamo accertato. Quindi noi ci prendiamo l'impegno di prendere questo, questo vademecum e aggiungerlo alle attenzioni che comunque dobbiamo avere sia da oggi fino all'inizio del corso, speriamo che inizi, insomma, che durante però lo svolgimento del corso del primo anno accademico. Quindi come discutevamo insieme, sarebbe anche bello poi durante l'anno accademico partecipare a qualche momento in aula alla PF. Io ieri sono stato al Polydesign, ho partecipato a un momento di discussione di alcuni esami, no, che i ragazzi hanno tenuto, e sono andato perché si occupavano della riqualificazione di San Lorenzo, del convento. Quindi questa facoltà Polydesign, questo corso è presieduto dal professor Scullica, che ha delle frequentazioni qui, la moglie ha una casa a San Giuseppe, quindi viene spesso, e 2 anni fa sono riuscito a dirottare il corso del Polydesign dal Trentino, dove storicamente si sono sempre applicati, a Sondrio, perché questi gruppi l'anno scorso erano una quindicina, quest'anno erano una decina di ragazzi, producono una loro idea molto qualificata, anche se frutto di una proposta di ragazzi, quindi con poca esperienza, però con parecchie idee, sulla riqualificazione di San Lorenzo, dal biglietto da visita col logo, del perché si arriva a questo logo, alla destinazione d'uso, che tipo di destinazione dare a questo convento. Ecco, questi momenti sono arricchenti, e il fatto di poter portare da noi delle persone. Ieri non c'era neanche un valtellinese in questo corso, e quasi tutti, io li ho un po' interrogati, non conoscevano la Valtellina se non per sentito dire, ma hanno dovuto venire sul posto, quindi con i pullman hanno visitato San Lorenzo più volte, hanno visitato la città, e i prodotti che facevano venivano riassunti in un format iniziale di un filmato di un minuto, erano sorprendenti anche per me che sono un locale, no? Accoglievano degli aspetti, delle potenzialità, io direi, che spesso noi che ci residiamo qua non vediamo. Quindi, ecco, dicevo, ci impegniamo a fare questo percorso, a farlo insieme, perché penso che l'interesse sia comune, che questo sia una prima esperienza, e che questa prima esperienza porti frutto. Prima esperienza perché auspichiamo che poi sulla scia di questo corso se ne insedino altri, magari di altri atenei, come dicevamo la Bicocca, lo IUN, potenzialmente tutti, Bocconi, i contatti con parecchi ci sono già, però il fatto di vedere che un corso parte e io spero inizia a formare anche dei ragazzi in modo proficuo, secondo me aiuterà a far sì che qualcun altro decida di chiederci oltretutto la sede l'abbiamo, sappiamo che serve una sede, servono dei tutor e una connessione, abbiamo un po' tutto, quindi speriamo. E ringrazio anche per la condivisione di questo momento, no, che mi ha visto anche, posso dirlo, un po' imbranato, nel senso sulla forma, perché non so bene, non sono esperto come altri di diciamo come presentare le emozioni, però ecco, a me interessa la sostanza che recepiamo e ringraziamo.
Grazie. Consigliere Mastro.
Allora, grazie. Mi spiace intervenire dopo il sindaco, che anzi ringrazio anche per l'impegno che ha messo nel cercare anche una condivisione con il gruppo del Partito Democratico. Lo ringrazio anche per l'attenzione che ha avuto rispetto all'intervento che avevo fatto in commissione, non era dovuto, non c'era, quindi grazie, cioè, trovo che è bello sentirsi ascoltati. Allora, io volevo riaccendere un attimo i riflettori su quello, purtroppo adesso lo uso già come intenzione di voto, così posso intervenire dopo di lei, quindi dico già che io sbaglierò, perché qua bisogna essere tutti d'accordo su questa cosa qua. Io trovo che ci sono degli elementi positivi, li avevo già citati nel progetto eccetera eccetera, sul profilo d'uscita che è ricercato, sull'interesse che possono avere anche varie tipologie di utenza per il progetto. Io trovo comunque che dovremmo ripartire un attimino da dove arriverà il contributo che viene richiesto alla nostra provincia per attivare il corso, che viene dai fondi della QST. Allora, nei fondi della QST verranno stanziati adesso 60.000 euro all'anno per sostenere appunto le spese di mantenimento di questo corso. Allora, cos'è che c'è dentro nei fondi della QST? Ci sono dentro un rivolo infinito di piccoli finanziamenti che finiscono in comuni che hanno una capacità di spesa molto limitata, finiscono a sistemare, non so, il tetto di una baita spriana piuttosto che 10.000 euro di qua, 10.000 euro di là, magari anche cose un po' curiose qua a Sondrio stanno finendo in progetti che sui quali sapete che ho anche ampia condivisione, il PIN, il Monte Salute eccetera eccetera. Allora, io vi faccio un esempio, cioè in ciclabili quanto spendiamo quest'anno in ciclabili a livello provinciale con i fondi AQST, tra ciclabili e sentierini? Una cifra, più o meno. Lo sapete dire? quanti soldi spendiamo in ciclabili e sentierini? Molto più di 2,5 milioni. A livello provinciale, allora, ci sono 8.600.000 euro sul sentiero Valtellina. Un po' in realtà li cofinanziano le comunità montane, eccetera, eccetera. Abbiamo un altro 1 milione in altri vari ciclabili sentierini. Sono 9 milioni di euro. Io vi dico, cacchio, 9 milioni di euro in 2 anni, ci compravamo una bella palazzina a Milano e a voglia che mandavano giù i nostri ragazzi a studiare e gli facevamo pagare un affitto come quello di Via Tartini, che saranno, adesso mi ricordo più, saranno 200 euro più, c'è cioè un fisso annuale, sono 200 più il fitto annuale, sono 200, sì. E poi c'è qualcosina per la Tari che devi pagare all'inizio dell'anno, però insomma a prezzi molto contenuti si riesce a far studiare i ragazzi. Io vi dico, l'abilità nostra come un po' come amministratore in provincia è quella invece di sparpagliare in una serie di sentierini e sentieri valtellini. Scusate, io non è che ho niente contro la bicicletta, mi piace un casino lo sport, io sono, cioè, mi piace andare in montagna, tutto, sono contento anche se rifanno un sentiero, però mi rendo conto che c'è...
Scusa se interrompo, sì. Un po' più pertinente solo perché stiamo un po' uscendo...
No, è pertinente invece la questione, perché voi...
Io le chiedo per cortesia, sì. Posto che stiamo facendo anche una dichiarazione di voto, così l'ho interpretata perché lei così me l'ha detta,
sì.
Ecco, un attimino più attinente, non voglio interrompere, chiedo semplicemente.
Guardi,
questo.
Allora, io trovo che sia pertinentissima. Io trovo che sia pertinentissima invece la questione, perché la questione da affrontare in nuce è come mandare i nostri ragazzi a studiare. E io trovo che ci sia assoluta incapacità da parte delle istituzioni provinciali, in cui cacchio, cioè, il sindaco di Sondrio, l'amministrazione comunale di Sondrio c'ha la voce forte per cercare di affrontare i veri problemi, che sono i veri problemi che non vengono affrontati portando un corsicino a Sondrio, che sono i trasporti e la casa a Milano, perché è quello il grande costo che si devono sobbarcare le famiglie e che a tanti impedisce di appunto andare a studiare. E i soldi ci sarebbero, finiscono in mille altri rivoli. E io vi dico, tante famiglie che dicono non posso mandare il figlio a studiare a Milano, però se aumentassimo l'offerta di quello che sono alloggi a prezzi onesti, ci sarebbero anche questi soldi, poi finiscono sparpagliati. A me mi spiace se l'intervento non sembra pertinente, a me sembra pertinentissimo, perché noi qua alla fine stiamo parlando della questione che è in nuce, il diritto allo studio universitario, quindi come aumentare la quota anche dei laureati in Valtellina. Secondo me questo qua è un progetto anche interessante, ci vanno piazzate delle risorse, però non è la cosa che risolverà il grosso dei problemi. Grazie.
A lei, altra dichiarazione di voto? Votiamo? Ok. Allora, non l'avevo visto, chiedo scusa. Prego.
Solo come dichiarazione di voto, per dire però che potevamo anche fare la discussione su tutta la cosa. Cioè, la discussione è stata tagliata. Cioè, il sindaco ha risposto a quello che ha detto la consigliera, ma non c'è stato spazio alla discussione qua dentro su questa cosa qua. L'abbiamo fatto comunque, niente, dichiarazione di voto per gli stessi motivi che ha esposto Maspero, mi astengo, grazie, perché anch'io sostengo che bisognerebbe fare in modo che i nostri ragazzi potessero andare a Milano, potessero uscire dalla Valtellina e forse dare una spinta in più a quello, forse è meglio che non fare il corso per qualcuno che possa rimanere qua, grazie.
Prima del voto, il fatto che abbia parlato il sindaco non preclude interventi e altre discussioni, quindi se qualcuno vuole fare interventi sia ben chiaro che io lascio fare interventi perché ne avete titolo e diritto, sia chiaro per tutti. No, però voglio dire, io non è che stavo chiudendo una discussione, quindi se ci sono interventi bene, se volete fare dichiarazione di voto bene, c'è un intervento, chiedo scusa, consigliere Dell'Erba.
Grazie Presidente. Sì, secondo me noi stasera votiamo una convenzione, quindi addentrarci nel piano dello studio del corso di ingegneria informatica in questo momento non entrava in quello che era in votazione. Io volevo dire che sono assolutamente favorevole al fatto che venga istituita una facoltà universitaria a Sondrio. Io mi auguro che questo consenta a numerosi studenti di poter partecipare, perché non è solo una necessità di avere una sede qui perché per questioni economiche magari qualche studente non può permettersi di andare a Milano a studiare con i costi che ci sono della vita a Milano. Ci sono anche altri motivi che inducono dei nostri ragazzi a non volersi trasferire in una città, quindi secondo me anche questo va tenuto in considerazione. Apprezzo il fatto che il Politecnico stralci tutta la parte di costi degli studenti perché attingono la piattaforma digitale, quindi questo secondo me è già un vantaggio per gli studenti che seguiranno il corso a Sondrio. E poi dal mio punto di vista ritengo che potrebbe anche essere attrattiva non solo per i valtellinesi, ma anche per degli studenti che dovessero scegliere tra andare a seguire il corso a Milano o in un'altra città, forse a parità, diciamo, di costi della vita e anche come ambiente vivibile, migliore qualità della vita. E mi permetto anche di aggiungere una cosa, anche per quei genitori che hanno dei figli che devono intraprendere il percorso universitario, forse vedono con meno preoccupazione il loro ragazzo che studia in una comunità piccola piuttosto che in una città grande. Quindi io confido e mi auguro che possa arrivare anche a frequentare il corso non solo i valtellinesi, ma anche qualcuno che possa arrivare da fuori provincia, magari anche da altre regioni, non solo fuori provincia. Quindi io apprezzo assolutamente il fatto che sia stasera in votazione la convenzione, proprio per questo progetto che io mi auguro che dia solo il via a una serie di possibilità per i nostri studenti, magari anche che vogliono rivolgersi anche ad altre facoltà. Certo, da qualche parte bisogna partire. Ritengo che questa laurea dia la possibilità e apre un ventaglio di possibilità lavorative ampie, non solamente proprio specifiche per l'ingegneria informatica. Vi ringrazio.
Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Nessuno? Ah, prego, non vedevo. Consigliere Della Cagnoletta.
Grazie Presidente. Io vorrei fare solo un'osservazione, perché detta come ha detto il consigliere Mastro, i mille rivoli sembra quasi che l'alternativa sia, non so io, la sponsorizzazione o il festival della, non so, della patata, della bucalpina, cioè i cosiddetti mille rivoli, come lo dice, magari fanno sì che si creino le condizioni per cui i figli possano andare fuori da Valtellina, come spera giustamente anche il consigliere Del Curto, o comunque si creino le condizioni perché i nostri figli, possano scegliere se star qui, se preferiscono, e c'è l'opportunità. Vogliono girare il mondo, andare a fare ad Atlanta, vadano ad Atlanta, ma i mille rivoli servono anche a creare delle condizioni economiche favorevoli. Questo, perché detta così sembra un po' brutale, sembrano i mille rivoli, sembrano sciupati, non è così. Grazie.
Allora, io ho semplicemente fatto presente una cosa, cioè che se avessimo a livello di provincia un pochettino più di abilità, no? Cioè i nostri grandi, quelli che richiamano le segrete stanze, i sindaci per mettere d'accordo su come vengono sparsi i soldi, se li prendono tutti e dicono un attimino a tutti insieme: abbiamo un problema sulle residenze a Milano per gli universitari? Sì. Le case in via Tartini adesso sono insufficienti anche quelle della Promor che stanno anche salendo di prezzo? Sì, ok. Vi prendiamo tutti insieme e diciamo: ok, per i prossimi 2-3 anni noi prendiamo 10-12 milioni di euro, compriamo uno stabile e ci facciamo dentro e ci facciamo un progetto tutti insieme a livello di provincia, ok? È questo che intendevo io quando dicevo di non sparpagliarli in mille rivoli, perché Tante volte i soldi, quando invece finiscono un po' divisi eccetera, hanno meno effetto, cioè se con un bel investimento corposo su uno stabile una cosa, si avrebbe secondo me un effetto più corposo. Già bisogna mettersi un po' tutti d'accordo, cioè bisogna fare un po' tutti un passo indietro e poi pensarla a questa cosa qua. A me mi spiace per la scaldata su questa cosa qua, magari ho toccato un nervo scoperto di cui sinceramente non sono a conoscenza, però boh, cioè.
Sì, consigliere Iannotti.
Ma io credo che, allora, beh, ovviamente sposo l'intervento della consigliera Songini, tutto quello che ha detto, quindi non lo ripeto. Credo che questo tipo di proposta non è una proposta che risolve il problema, quindi questo lo sappiamo tutti. Ci sono tantissime cose ancora da chiarire e mi fa piacere che il sindaco si sia preso l'impegno, non c'è la mozione, però credo che insomma l'abbiamo letta, l'abbiamo condivisa, quindi l'impegno sono sicuro che lo prenderà su tutti i dubbi che abbiamo, anch'io leggendo insomma ne vengono tantissime, poi non avevo letto, non sapevo del documento di cui aveva parlato l'assessore Fratta, lo guarderò. È un punto di partenza, magari è stato venduto anche da un punto di vista mediatico come la risoluzione dei problemi, in realtà non lo è, però è un punto di partenza. Io credo che il nostro voto sarà un voto favorevole perché voglio dire, da qui si parte per fare un ragionamento, che è quello di cercare di tenere i nostri ragazzi sul nostro territorio. Io penso che, spero che si possano aprire anche altre opportunità, come diceva prima il sindaco. È evidente che esiste un problema che al di là delle persone, dei ragazzi che vogliamo che rimangano qua, esiste il problema di dare l'opportunità a tutti di frequentare le sedi universitarie distaccate, Milano, Pavia o in altri posti. Oggi soprattutto Milano è diventata una cosa improponibile, cioè nel senso che oggi una famiglia normale intendo anche con due persone che lavorano tutte e due, non riesce a mandare un ragazzo all'università, a meno che non ce la fa, perché oggi un affitto costa 900 euro al mese più tutto quello che insomma l'abbonamento del treno e quant'altro. Ed è evidente che noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione. I soldi a cui accennava prima il consigliere Maspero, i fondi della QST, ecco, io non sono radicale nella proposta, perché è ovvio che non è che da un giorno all'altro possiamo prendere e spostare 10 milioni di euro. Allora ricordo che sugli appartamenti che erano stati acquistati era stata fatta l'operazione della vendita della colonia Borghetto, e lì con quei soldi si è fatto l'investimento sugli appartamenti. Però una riflessione a mio avviso va fatta dentro il contesto, lo dico anche al sindaco che partecipa in rappresentanza del Comune di Sondrio a quel tavolo attorno a questo tema, non so come, però ecco, io lo invito, come invito anche i consiglieri provinciali che sono stati eletti, che sono qui presenti, a porre questo problema, perché effettivamente è un problema molto sentito, magari molti di noi non lo avvertono, però quello che diceva Maspero prima è vero. Quindi io però non vedo questa proposta, non la vedo, voglio dire, non è che non si fa nulla per cercare di recuperare appartamenti a Milano e allora non condivido questa proposta. Personalmente la condividiamo, crediamo che sia un punto di partenza non risolutivo, poi vedremo di monitorarla, vediamo se ci sono anche altre opportunità da seguire. Nello stesso tempo lavoriamo su quel fronte, le risorse sono tante, l'ho detto più volte anch'io che sono spesi male i fondi da QST, l'abbiamo anche condiviso, insomma andrebbero utilizzati molto su progetti mirati, tante volte invece diventa un po' la mancetta, questo è vero, cioè siccome ho partecipato anch'io ai tavoli in passato, soprattutto prima delle scadenze elettorali, insomma, ecco, non dico con Comune di Sondrio, ma con altri comuni si utilizzava molto spesso questo. Poi soldi utilizzati dai comuni, non è che il sindaco prendeva i soldi e andava, ecco, però utilizzati per il bene pubblico, tra virgolette, però probabilmente va fatto un ragionamento di utilizzo di queste risorse in maniera un pochino più incisiva. Dentro questo ragionamento ci può stare anche la possibilità di recuperare degli alloggi, per esempio a Milano, come anche un contributo sulla questione degli abbonamenti. Oggi un abbonamento mensile costa, mi sembra, quasi 120 euro, 116 euro, insomma, non è poco. Una volta c'era la convenzione tra Regione Lombardia e Trenord, dove c'era lo sconto, mi sembra, del 30%, dopo a un certo punto Trenord, nelle convenzioni fatte tra la Regione e Trenord, l'hanno eliminata. Adesso c'è un piccolo contributo che dà la provincia per l'abbonamento che viene per gli studenti, però è assolutamente insufficiente. Quindi lavoriamo su quel fronte, perché è un tema assolutamente da affrontare, un tema sentito non solo dai cittadini di Sondrio, ma dai cittadini di tutta la provincia, perché oggi davvero, non dico che bisogna essere ricchi per mantenere un ragazzo all'università, però insomma non bastano i due stipendi di una famiglia, quindi è veramente un problema che dobbiamo cercare di affrontare e di risolvere, dando l'opportunità a tutti quelli che vogliono frequentare. Poi ci sono tante persone che vorrebbero magari anche stare qua, quindi sfruttiamo anche la tecnologia, sfruttiamo le opportunità che ci sono e che ci saranno per tenere i nostri ragazzi qua. Grazie.
Consigliere Cerri.
Allora, in commissione ho già detto e ripetuto la mia, lo rifaccio qui. Considero questa sede distaccata del Politecnico un passo avanti, cioè quando si offre un'opportunità in più va considerata tale e la considero tale, anche se, come ho detto in commissione, noi abbiamo circa 550 studenti diplomati, siamo più o meno nelle medie nazionali, il 50% diplomati che si iscrive all'università, e da 20 anni assistiamo ad una forbice che vede le retribuzioni di chi dovrebbe mantenere i ragazzi, dei lavoratori, mi riferisco a loro in particolare, dovremmo mantenere i ragazzi all'università, che non reggono il passo dell'inflazione, e quindi gli studenti della provincia di Sondrio sono i più penalizzati della Lombardia per andare a studiare, per il disagio e per i costi. Questo è un passo avanti, quella della sezione distaccata, però se sappiamo che 550 studenti, mettiamone, e io mi auguro che questo progetto decolli nel migliore dei modi, e da una quindicina possano diventare diverse decine e aprire anche altre sedi distaccate. Credo però che chi ha sostenuto prima di me, argomentandolo in diverso modo, ma con l'obiettivo che gli studenti valtellinesi e valchiavennaschi dovrebbero essere messe in condizioni almeno simili per poter frequentare l'università. Se i livelli retributivi più bassi in Lombardia non li risolviamo dal punto di vista politico, aiutare dal punto di vista dell'affitto, che è la voce più importante che le famiglie si devono assorbire, io credo che una riflessione in tal senso e sul come e il dove, anche dentro un progetto di prospettiva, si possano reperire le risorse, debba essere un progetto che il sindaco, discutendone con le istituzioni provinciali, debba e possa, dal mio punto di vista, farsene carico. Ne approfitto per dichiarare che il mio voto, per le argomentazioni che ho portato e che lo considero un passo avanti, sarà a favore.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Massera.
Ci tenevo a sottolineare un aspetto che è condiviso dal nostro gruppo, che è convintamente a favore di questa, di questo passaggio amministrativo. Questo è un passaggio molto importante per la nostra città, perché io credo che abbiamo parlato di una serie di cose stasera: invecchiamento della popolazione, immobili sfitti, difficoltà di dare chance ai giovani, eccetera, che io credo in questa scelta di portare avanti questo percorso trovano sicuramente non la soluzione, ma trovano sicuramente una bellissima sponda, interessantissima. Io ricordo, magari Maspero no perché è un ragazzino rispetto a me che sono un vecchio, ma le discussioni che ci furono a fine anni 90, se fosse più opportuno investire sull'edilizia a Milano, cioè per dare degli spazi abitativi per gli studenti, piuttosto che invece concentrarsi strategicamente sul fare l'università in provincia di Sondrio, quindi l'università della montagna e tanti altri temi, beh, alla fine diciamo le scelte politiche portarono su quel tipo di investimento che oggi è insufficiente, ma che è stato fatto e su cui bisogna lavorare. E sono d'accordo che tutti i consiglieri provinciali, Romualdi, Bianchini, Songini, sindaco, si facciano dei percorsi per cercare di sensibilizzare l'intera provincia sul tema del dare ulteriore slancio a quel tipo di politica. Sono d'accordo, ma cosa manca? Allora è mancato, ed è stato un errore grave, l'Università della Montagna a Edolo è una grave sconfitta della provincia di Sondrio, che avrebbe dovuto ospitare quella sede universitaria, attrattiva da fuori, più che, ok? Quindi oggi abbiamo questo percorso, è quello che mancava. Dopo mica dobbiamo abbandonare il tema dell'edilizia, che è un tema che però può viaggiare parallelo, ma questa iniziativa va a dare delle chance a tutta la provincia, perché guardate, c'è il tema dei costi, ma c'è il tema anche di chi non va alla fine a fare l'università, perché magari la farebbe volentieri, abita in alta valle, alla fine poi inizia a lavorare e la conciliazione lavoro-studio non riesce a farla, perché è così. Non dico che avendo la possibilità del corso online di ingegneria informatica per forza riesce a trovare questa conciliazione, ma ci sarebbero delle opportunità, perché guardate che io ho già toccato con mano, ho sentito, perché l'eco di questa cosa si sta diffondendo, e sono moderatamente ottimista che ci siano varie coincidenze fruttuose, vari percorsi, tema economico, tema conciliazione studio-lavoro, tema di chi legittimamente ci può stare. Io non vedevo l'ora di andare fuori via da Sondrio per un po' di anni. Accettiamo anche chi vuole starsene qua, è contento e di stare qua a studiare. Cioè non è che possiamo noi entrare nella testa delle persone impogli di andare a studiare a Milano, cioè viva Dio. E poi soprattutto la prospettiva su cui dobbiamo lavorare di diventare un polo attrattivo, come diceva Barba dall'Erba, rispetto al mondo esterno. Perché Sondrio come la salviamo? Una città che invecchia, una città piena di immobili sfitti, come la salviamo Sondrio? Il comune cosa può fare di concreto? Potenziare il tema dell'istruzione sarebbe assolutamente strategico, è un tassello, ma è assolutamente in linea con quello che la nostra amministrazione vuole fare da quando si è insediata. Quindi lavoriamo su tutto, cerchiamo di lavorare su tutto, però non si può non dire che questo passaggio di stasera sia un passaggio molto importante e significativo, che io credo vada sostenuto il più possibile, quindi voteremo convintamente a favore.
Grazie. Altri? Nessuno? Votazione. Astenuti? 1, 2, 3. Grazie. Favorevoli? Grazie. Contrari? Nessuno. Il Comune approva, anche qui immediata eseguibilità. Grazie. Terminato l'ordine del giorno, buona serata a tutti.